Pronto?
Professore, sono Cruciani, volevo chiarire che è successo.
Guarda, no, se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma guarda, ti faccio vedere, sei un mascar, non ti vai, sei lontano, perché tu sei un delinquente. Arrivederci.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Bello, bello.
Sei derby, sei vinti. Tre pareggiati e uno abbiamo perso perché il noviziato si paga. Capito? Era Ferrero.
Allora ci dice che ne vincerà un altro?
Io non dico niente, perché chi vivrà vedrà, dico. E i cazzari, i chiacchieroni, lascia a voi. Sordi se vanno alla Sampdoria. Non dite che i tifosi che io alzo il prezzo. Io non alzo niente. Non alzo niente. Dare moneta, vedere camera. Ma dire che è l'ultimo del vivero, se non attacca il cazzo.
Vabbè, non è un dibattito, dai.
Ma,
per favore,
ma sai perché non mi va bene? Perché voi avete questa settimana per sentirvi importanti e voi dovete sempre romper cazzo. Sì, è questo il momento. È questo il momento.
Tutti perfetti mori! Andassero a fare il culo tutti voi! Non ha fanculo!
Io mi sono tolto la giacca perché volevo fare, non il senza giacca, ma volevo dire a Cruciani, se un rigore c'è, c'è, se non c'è, non c'è.
Non è quello
che
in discussione, Presidente.
0-0 o 1-0, non c'entra nulla,
ma Presidente,
non c'entra nulla.
Presidente.
Cruciani, ti voglio dare della capra.
Ah sì, ma dammi della capra, no?
Della capra. Non capisci niente di calcio.
Sì,
due
sì,
capra.
Va bene, Presidente, lei può dire quello.
Capra,
lei può dire,
capra,
lei può dire
capra,
quello che vuole. Lei è autorizzato a dire quello
niente.
Che vuole anche
non
due bei giornali
nulla,
dove è anche due
poi,
giornali dove scriverlo.
Chi è per mettere?
Presidente, io sono stato calmo fino adesso, ma lei non si può permettere. Su un'opinione legittima di una persona di gettare merda su di me e su quello che faccio, ha capito? Lei non si deve permettere, perché io ho detto solo un'opinione e lei
capra.
Non si deve permettere.
Mi posso riportare?
Può essere
mi
anche
posso,
il Presidente della Repubblica,
vabbè,
io me ne fotto che lei è il Presidente della Repubblica.
Ma
lei non si deve permettere di gettare merda su una persona che esprime un'opinione.
Ragazzi,
questo ti costerà una querela.
Mi posso riportare?
Può essere anche
posso...
il Presidente della Repubblica?
Vabbè.
Io me ne fotto che lei è il Presidente della Repubblica. Lei non si deve permettere di gettare merda su una persona che esprime un'opinione. Non si deve.
Ragazzi.
Ma perché? Cruciani, se non gli dici.
Ma perché?
Si deve vergognare. Sei complice di questa immondizia. Non è un'opinione. È immondizia. Non gli puoi consentire questa immondizia. Andate a far culo, basta.
Ma sì, ma io.
Vai pure, me ne vado. Mi chiamate quando ha finito sto stronzo.
Questo ti varrà una querela.
Imparata la memoria.
Sei cambiata. Che ti è successo?
Illegally.
Todo cambia!
Amico mio, come sono carico all'inizio della settimana!
Mamma mia, che carica!
E vabbè, non è che puoi sbroccare solo tu però, eh!
Mamma
cioè, non è che sei autorizzato a sbroccare solo tu!
No,
cioè, anch'io ogni tanto sono autorizzato a sbroccare!
Ragione perché
no, non te lo chiedo perché tanto
ovviamente
sei lì a lisciare il pelo ai potenti,
ma...
ovviamente!
No, ma fare
però non dico niente!
Sei semplicemente uno juventino che non capisce un cazzo di calcio e te l'hanno ricordato, fine, dai! Cioè, mi sembra abbastanza evidente.
Sei lì sempre a lisciare il
pelo. Te l'hanno ricordato, te l'hanno ricordato, gli amici napoletani lo sanno, sei uno juventino che non capisce un cazzo di calcio e,
sai,
e te l'hanno detto come meriti.
La frase, posso dirti una cosa?
È entrato qualcuno che te l'ha detto.
La frase, ecco, non capisci un cazzo di calcio, è la frase tipica, no, ma è la frase tipica che si utilizza sempre quando uno non ha un cazzo da dire, ma non dico, non parlo adesso,
ma
del
no,
presidente Gaio,
è nel generale,
tu dici non capisci un cazzo di calcio, che è come dire che può essere detto del 99,9% delle persone.
Ma
in generale,
cioè, chi parla di i giornalisti sportivi sanno di calcio, sì, quindi se ne intendono, lo sanno, e quindi
Salvini di nuovo indagato. Partiamo, ragazzi, avanti tutta, avanti tutta, vai. Salvini di nuovo indagato per sequestro di persona. Forse archivieranno.
Sono nuovamente indagato, ma io ribadisco che finché faccio il ministro dell'interno, i colleghi ministri possono dire quello che vogliono, i porti italiani sono e rimangono chiusi.
In Italia si arriva solo con il permesso.
Cosa
Salvini
non vera?
Di fronte alla guerra in Libia.
In Italia si arriva se si ha il permesso di arrivare. I trafficanti di esseri umani che usano il loro business per comprare armi e droga, finché faccio il ministro dell'interno, in Italia non ci arriva.
La Meloni sbrocca su Roma. Senti, dice la capitale d'Italia è Roma, non Bruxelles. Senti come sbrocca, senti.
La capitale d'Italia è Roma! Roma! È Roma la capitale d'Italia, e vi dico di più! Roma dovrebbe essere la capitale dell'Unione Europea e voglio portare questa rivendicazione nel Parlamento Europeo.
Oh, per carità, per carità! Per, a parte che uno è a favore dell'Europa o contro, non è che la capitale viene spostata a Roma. Cioè, no, ma per carità, abbiamo già tanti casini, non in Italia, pure Roma capitale dell'Unione Europea. Per carità di Dio! Saranno contenti i romani che vuole portare l'istituzione europea a Roma, che è una città tranquilla, una città che non ha bisogno, come dire, che ha bisogno sicuramente di altri insediamenti, altre sedi governative, magari al centro, signora Meloni, dai! Ma abbiamo le frasi di Salvini contro Fabio Fazio. Adesso la voglio dire grossa. Salvini continua. La gente non frega un cazzo, ovviamente, di queste vicende, perché non frega nulla di Fabio Fazio, eccetera. Salvini dice che Fazio non vuole andare da Fazio per la campagna elettorale, e questo chi se ne frega, ognuno fa quello che vuole. Ma dice anche che dovrebbe dimezzarsi o dovrebbe ridursi il suo stipendio. Ora, signor Salvini, però, intendiamoci, è una cosa abbastanza strana. Il signor Fazio, che non so quanto sia amato dagli italiani, ma chi se ne frega di questa cosa qua? Non è che deve cercare il consenso.
Sì, c'è gente che lo segue,
c'è gente che segue le trasmissioni, ma non è quello il punto fondamentale. Se uno ha firmato un contratto con la Rai, da privato cittadino qual è? Che gli dà un certo compenso, non è che poi arriva Salvini, un leader politico, a dire no,
ma
tu ci dovresti dimezzare il compenso.
Ma ci mancherebbe.
Perché se uno permette una cosa del genere, può valere tutto. Ragazzi, ma di che parliamo, ragazzi? Non bisogna. Perché si interessa dello stipendio di Fazio? Signor Salvini,
perché è un populista, semplicissimo.
Vabbè, ma
adesso
non lascia perdere
comoda.
Queste definizioni,
no,
ma sono
cos'è?
Definizioni anche generiche, dai.
No,
sei quello che vuole evitare i luoghi
comuni
e dare il populista a qualsiasi cosa pure,
ma
tu,
ma questa,
dai,
è una cosa classica,
populista,
proprio
populista, populista,
ma è una
populista,
cosa
lo ripeti,
classica,
a
perché piace alla gente, piace,
non
una
so
banalità
piace
normale, quella di dire stipendi alti togliamo, è banale,
sentiamo,
normale,
sentiamo,
populismo è questa roba qua.
Sentiamo
Ho visto che probabilmente la par condicio della RAI prevede che da Fazio ci vadano i quattro leader di partito, e quindi da qui al 26 maggio Berlusconi, cioè poi con quest'ordine, Berlusconi, Salvini, Zingaretti, Di Maio. E io stavo pensando una cosa, per coerenza, per rispetto degli italiani che pagano il canone, io da Fazio non ci vado. Per rispetto di un momento economico difficile, il suddetto conduttore televisivo non si dimezzi lo stipendio.
Io non so se è popolare dire uno se,
certo,
che uno si deve dimettere, si deve dimezzare, certo, lo stipendio. So solo che è una puttanata. Non può un leader politico, non può dire a un conduttore televisivo che è pagato come prevede un contratto, se è pagato in maniera eccessiva la Corte dei Conti se la prenda con la RAI, non so che cazzo bisogna fare, qualcuno se la prenda con la RAI, ma non mi interessa, non me ne frega un cazzo. La RAI sperpera dei soldi sicuramente in maniera pazzesca in generale, questo qua. Non lo so se la cosa riguarda pure lo stipendio di Fazio, ma uno che è il leader di un, forse del principale partito politico in Italia, Italia, lo vedremo dopo le elezioni europee, non può dire a un conduttore televisivo ti devi dimezzare lo stipendio. Io non ho nessun rapporto con Fabio Fazio, non sono amico, non mi piace particolarmente, non me ne può fregare meno, però il principio è quello: un leader politico non può rompere il cazzo a un conduttore televisivo pagato, anche se dal servizio pubblico. È molto semplice, ragazzi, non è molto complessa questa cosa qua, è semplicissima, dai. Però questo Rampini mi fa sempre godere di più. Mi fa sempre più godere, anzi, signor Rampini.
Sì, l'ho sentito, Rampini. Federico Rampini, sì, ha scritto anche questo libro.
La gente che lo guardava lì nel salotto del signor Gramellini su Rai 3, la gente lo guardava inebetito, dice: ma cosa è successo al signor Rampini? Ha preso la siringa populista, anche lui, ha preso la siringa sovranista, come direbbe Parenzo. Che cosa ha fatto il signor Rampini? No, semplicemente dice delle cose che hanno diritto di essere dette, questo
ma
è il punto.
Nessuno...
Non è... no, perché se
però
dice
Rampini rimane
se
Rampini... sempre una persona educata.
No, ma,
se...
ma che lascia... Sì. Conta, ma cosa conta, vuol dire? Conta, dice le stesse cose di Salvini.
Ma le dice
stesse
in modo
cose
diverso,
dai,
forse. Quindi vale,
diverso, vale,
certo,
che cosa vale.
Certo, non è un razzista intanto.
Ma che cosa vuoi che Salvini è razzista, mo? Questo è razzista, no, dillo, Salvini è razzista. Devi dire, devi avere il coraggio di dire
politiche
come,
razziste,
come ha detto quel signore greco che non conta più un cazzo, Varoufakis,
fa delle
che
politiche.
Ha detto che andiamo verso Hitler, che assomiglia
ma
a Hitler, non so, dillo.
No,
ma abbi il coraggio di dirlo pure te.
Ma non lo penso.
Ma sì, lo pensi.
Fa alcune politiche Hitler. Per me Hitler è una roba seria.
Appunto.
Non mi permetterei mai di paragonarlo a Hitler. Su, non diciamo sempre puttanate enormi per forza. Fa alcune politiche razziste, ma questo l'ho detto mille volte.
Benissimo.
Alcune, sicuro, come te, sui migranti.
Certo, io non faccio nessuna politica.
Di tenerli lì, volerli morti in mare.
Io non faccio nessuna politica.
Evidente.
Non voglio che la gente voglia
aiuti,
in mare.
Lo aiuti nella,
no, non
in questa,
lo aiuto per niente.
Nello spargere questo,
no,
questo demone dell'intolleranza.
Ti segnalo che ho
questo
creato un mio movimento politico tempo fa, che si chiama Liberi Armati.
Appunto.
Liberi Armati, ma non era lì una costola della Lega?
In linea con
non
con
era una costola della Lega, no, assolutamente no.
Vi,
no,
non vi divide più nulla ormai.
Della droga, io sono a favore, lui è contro.
L'unico punto sul,
no,
quale sei contrario,
altri,
ma su tutto
molti
il resto
altri, molti altri, molti altri, non
rapporti con l'industria delle molti armi altri. Cose, siete uguali, siete, va benissimo.
Accadono soltanto nei quartieri popolari, cioè non è successo ai Parioli, certo, dove ormai il Partito Democratico prende voti. Non è ai Parioli che ci sono questi problemi di convivenza tra poveri.
Giusto, beh, giusto.
E la, se la sinistra prende voti
Parioli,
solo ai Parioli, ci sarà una
partire.
Quante volte negli ultimi mesi abbiamo visto politici e opinionisti di sinistra applaudire tutto quello che fa Emmanuel Macron, prendendo per buona la favola del presidente europeista, quando sull'immigrazione si è comportato da sovranista puro. Sulla Libia sta facendo delle porcherie che non hanno niente a che vedere con gli interessi dell'Europa, tantomeno con quelli dell'Italia.
E intanto da Casal Bruciato continuano le voci sui Rom.
Non te va allontanare per 10 giorni perché te vengono a rubare dentro casa.
Ma qui c'è un altro Mussolini, ci vuole. Questi Rom, ma anche entravano non ci stava Mussolini. Li cacciava e gli fucilava proprio sul posto, li fucilava.
Generalizzare, non ci li vogliamo. Faceva bene Hitler per bruciare. Lo mette ai forni.
Mamma mia, allucinante.
È un paese di merda.
La Zanzara.
Zanzarosi, giornata difficile, chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701, scoprirete che potrebbe anche andare peggio.
Perché sono loro un branco, diciamo, di truffatore.
Chi?
L'Imbas.
Ancora più di un mese con queste elezioni europee, ma che coglione, ci hanno già rotto le palle, dicono sempre le stesse cose, le solite cazzate. Ma adesso di mai fai sinistroide, Salvini fa sempre il suo fascistello del cazzo, il governo propaganda va avanti, viva l'Italia, ma andate tutti a fare in culo, soprattutto tu Parenzo, un abbraccio.
Non cambia nulla sulle politiche migratorie in Italia. In Italia si arriva col permesso, i pochi che scappano dalla guerra ci arrivano in aereo come lo stanno facendo, ma i barchini, i barconi, i gommoni o i pedalò in Italia, nei porti italiani, non ci arrivano.
I signori pedalò.
Che roba, ragazzi.
Comunque, ragazzi, il paese è questo. Come avete letto drammaticamente nelle ultime ore, un 64enne, non ricordo, che ci chiama Giuseppe Papantuono, nel Foggiano, killer del carabiniere, nel 2017 era stato arrestato per un accoltellamento, condannato in primo grado, ovviamente in attesa dell'appello. Io non so se doveva essere in carcere. Però, amico mio, io credo che ci siano troppi criminali in libertà in Italia.
Sì,
libertà.
Può essere.
Soprattutto perché era stato perquisito qualche giorno prima, gli avevano trovato della cocaina, anche sempre dei coltelli, eccetera, credo. E a un certo punto aveva detto ai carabinieri: ve la farò pagare, ma ci sono troppi criminali. Da certo, notare la piccola vendetta, la piccola vendetta del signor Feltri, che ieri o oggi, non mi ricordo, in prima pagina sul quotidiano Libero ha detto: Foggia capitale del crimine, per vendicarsi dei foggiani.
Una cosa incredibile, veramente. Se questo è giornalismo,
ma questo è il realismo, è assolutamente fattuale.
Ma è
una
vergogna inaudita.
È fattuale.
Ormai è un comico.
Ma è vero che la provincia di Foggia è la capitale del crimine, su questo non c'è dubbio.
Ma che allora
Palermo
cos'era?
Il titolo è fattuale.
Palermo cos'era allora una volta? Cos'è Milano della Camorra?
Posso permettermi, signor Feltri, di dissentire dalla sua opinione? Per quello che riguarda la vicenda del vitalizio di Cicciolina, sto parlando di Giordano ovviamente, non di Feltri. Cioè, devo dire all'amico Giordano che prendersela con Cicciolina sul vitalizio semplicemente perché ha fatto dei film porno è sbagliato. Forse per l'impatto che ha avuto sulla nazione la signora Cicciolina, credo che il vitalizio andrebbe lasciato solamente a lei. Già l'ho detto una volta, cioè il vitalizio l'hanno tolto a molti, l'hanno ridotto a molti, secondo me giustamente, e fanno tutti ricorso eccetera. Anche Ilona Staller ha fatto ricorso,
e lo vinceranno.
Non so se lo vinceranno, speriamo di no, io dico, speriamo che non lo vincano. Ora, prendersela con il vitalizio della signora Cicciolina e come esempio semplicemente perché faceva dei film porno è sbagliato. Se c'è una persona che merita di avere il vitalizio, una specie di premio,
non
ma scusa,
ha fatto il porno,
ma ci ha fatto fare delle meravigliose seghe a un sacco di gente, a un'intera generazione. Ma è stata fonte di gioia,
ma
c'è il vitalizio, lasciamolo almeno a Cicciolina.
Preferisco darlo
Cicciolina,
a quelli che hanno lottato per i diritti dei lavoratori, per quei sindacalisti che poi hanno fatto politica, quelli hanno avuto un ruolo sociale più forte,
simbolo importantissimo Cicciolina. Simbolo, e direi che una petizione per manteniamo il vitalizio Cicciolina unica in Italia sia doveroso. Giordano invece se la prende.
Va bene, le vedove degli ex onorevoli, va bene, non togliamo, non massacriamo, per l'amore del cielo, la vedova dell'ex onorevoli. Ma Cicciolina, glielo potremo tagliare il vitalizio a Cicciolina o si deve lamentare anche lei? Però durante quel periodo in Parlamento, quei 5 anni, Cicciolina non è che abbia, non so cosa abbia fatto in Parlamento, non sono rimaste leggi formidabili, sicuramente ha lavorato anche fuori, perché durante quei 5 anni, siamo andati a vedere, ha fatto 17 film in quei 5 anni in cui era parlamentare, quindi... Insomma, ha avuto tempo per fare un altro lavoro, no? Film memorabili, dai Donato, fammene vedere qualcuno, so che Donato. Ti piacciono. Carne bollente, poi andiamo avanti ancora, Super vogliose di maschi, film, mentre era onorevole, mentre era parlamentare, poi ancora avanti, Le donne di Mandingo, sempre mentre era parlamentare, avanti ancora, Tutte le provocazioni di Moana, mentre era parlamentare. All'onorevole piacciono gli stalloni, l'attività di Cicciolina! Allora, ho capito che l'onorevole Ilona Staller era piuttosto arrabbiata con me, allora ho detto ai ragazzi della redazione, dai, proviamo a sentire che cosa ha da dire in replica.
Pronto? Io sono arrabbiata perché Giordano non può permettersi di dire di vergognarsi.
Era incazzata la signora Cicciolina.
Era incazzata perché Mario Giordano avrebbe voluto chiamare i suoi libri con i nomi dei film della Ilona Staller. Quindi, sai, lì c'è stata.
Allora, un applauso al signor Briatore. che ai geni, ai professori che sono disposti a spendere, non so, 650 euro per farsi fare un selfie o un'autofotografia con la signora Ferragni, da dei deficienti, giustamente dei deficienti, non c'è altra definizione, anche se uno è libero poi di spendere i propri soldi come vuole, eccetera eccetera, però uno ha anche come dire, anche il diritto di dire che sono dei deficienti.
Ma intanto voglio capire chi dà i 650 euro ai deficienti.
In realtà deficienti li dà a cosa? Deficienti a Ferragni, Fedez e compagnia cantante.
Adesso tutti questi social media ti distolgono dal lavoro di tutti i giorni, chi fa la commessa, chi fa l'impresario, chi fa l'imprenditore. Ormai tutti sognano su questi social media di diventare milionari, miliardari, senza fare un cazzo, senza lavorare. La gente deve lavorare.
Mio figlio non ha bisogno di andare all'università, voglio che impari, stia con me a capire. Ma
sicuramente io non darei mio figlio 600 euro per farsi fotografare con chi. Con nessuno.
Sì,
con
ma più. Se andasse, se ti dicesse vado, cosa gli dai? Un calcio del sedere?
Due. Uno per parte, così lo bilancio.
C'ha ragione, applauso al signor Briatore, applauso. Massimo da Fermo, vai Massimo. Massimo.
Miracolo.
Che è successo, Massimo? Iniziamo bene.
Niente, ho bucato l'audio.
Che hai fatto? Hai bucato?
Volevo dire due cose, l'ultima notizia su Bergoglio.
Che ha fatto Bergoglio?
È che una cricca dei cattolici tedeschi,
sì,
presa dalla radio, mi chiede i nomi perché non me li ricordo.
Una cricca di cattolici tedeschi che ha fatto?
Pezzi grossi del cattolicesimo tedesco, sì, hanno detto che abbiamo l'antipapa oramai.
Sì, ma che c'entra
solo
adesso?
Solo che l'antipapa non è Ratzinger.
E chi è?
È Bergoglio per loro.
E allora chi se ne frega? E dunque
non sta io bene, lo chiamo, io già da molto tempo lo chiamo il Papa Nero Bergoglio.
Cioè no? Per te il Papa Nero?
Sì.
E perché?
Io sono della cricca del Pino Aprile. E
cioè della cricca della cricca degli immigrazionisti, dici tu, di quelli a favore dell'immigrazione.
Ho che il Papa Nero non è un negro, il Papa Nero è il Papa Gesuita.
E allora?
Se conosci il glossario del Vaticano,
cioè secondo te abbiamo un Papa Nero che vuole l'immigrazione, che è a favore dell'ingresso degli immigrati,
sì,
in Italia,
sì, sì,
che vuole a favore dei gay,
si è realizzata la profezia di Malachia.
Cioè a favore degli, Malachia, per esempio a favore degli omosessuali, immagino, no? Tu dici?
È a favore
dei gay.
Oh. Dei, da quale ospedale trasmette?
Da dove stai trasmettendo?
Massimo, da quale ospedale trasmette? Da quale reparto di ospedale trasmette?
So che se nessuno si ricorda che è un gesuita.
Sì, ma da dove chiami?
Da quale reparto di ospedale trasmette? Da quale reparto dell'ospedale trasmette?
Questa l'ho presa, non me l'aspettavo, perché se uno gli manda un missile contro il Papa Nero, a Parenzo gli dovrebbe far piacere, in teoria.
Ma perché
no?
Gli dovrebbe far
piacere? Da neuropsichiatria? Quale? Psichiatria o neuropsichiatria?
Non lo so.
Ma scusa, da quale ospedale stai chiamando, Massimo?
Pronto? Andatemi in l'ambulanza.
Fermo, no, lei
fermola.
È già lì.
Fermi tutti.
La Zanzara.
Tanti sacchetti a perdere vengono in Italia, si accoppiano le nostre donne, poi dicono che io uso espressioni pesanti. Le friccica? No, le friccica! Ah, ah. Oh. Le friccica! Le friccica! La friccica, la friccica, la Bernarda.
Ma il mandingo in che senso?
La friccica, la Bernarda.
Qua giù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da Fallotto 0024 0024 oppure se volete mandare uno sfaccio i messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701.
Attenti!
Vattene via, Satana! Dimmi come ti chiami!
Brugia, niente, siamo qua seduti dopo il sabato sera, passato a mangiare panini, si sta ragionando sulla Pasqua in paese, che è una rottura di coglioni, di 12 ore di viaggio a piedi appresso a una statua di legno, con persone che baciano i piedi a questa statua di legno, e c'è la mia ragazza che insiste perché io ci debba venire. Da 2 anni l'ho accontentata, ma quest'anno ho detto no, cazzo, no, cazzo.
Tu vabbè, le ricordi hanno per...
A pare, ah, vaffanculo.
Luciani, fai tanto il paladino della giustizia con Lucano, ma con la condanna di Emilio Fede poi dici che è una buffonata, eh? Ma in che mondo vivi? Di sicuro non in quello della coerenza.
Adesso facciamo un test a Cruciani per capire se oltre alla lingua per sparare cazzate ha anche un cervello per almeno fare un ragionamento all'anno. Allora, domanda, il papà della ragazzina che deve mangiare i crackers deve andare a lavorare a 400 euro perché altrimenti è giusto che sua figlia mangi i crackers. E invece il demone scimmia, drogato, instabile di mente, che continui a chiamare in maniera vergognosa, come vive? Chi paga i farmaci a questo signore? Chi paga la droga a questo signore se ha detto che dorme tutto il giorno e non lavora un cazzo? Perché non va a lavorare a 400 euro, almeno dimagrisce un po'? E tu, coglione, che gli dai la vetrina facendolo parlare come se fosse il nuovo predicatore. Ma vai a scopare il mare, cretino!
Demone scimmia è sempre con voi, con il pueblo, e se combatterà sempre per noi.
Padre del carabiniere ucciso, sentiamo.
Era un grande lavoratore, era troppo appassionato alla sua divisa, era, ci teneva, era un servitore vero dello Stato, molto cattolico, molto bravo credente, e me l'hanno ammazzato i delinquenti. Era bravo, era ben voluto, c'aveva un sorriso sbagliante, si presentava anche quando era serio, si presentava col sorriso, era bravissimo, molto bravo.
Allora, volevo leggerti, caro Davide, quello che ha scritto il signor Massimo Fini a proposito...
Diamo intanto la solidarietà agli amici francesi per quello che sta accadendo.
Che è successo alle amici francesi?
Per il rogo terribile del tetto della cattedrale Notre Dame de Paris, conosciuta da tutto il mondo.
Benissimo, perché dai la solidarietà.
Il nostro abbraccio, grande solidarietà al popolo francese.
Ma nostro di chi? Nostro di chi? Tuo? A me non me ne frega niente di quello che succede in Francia in questo momento. Sto facendo questa trasmissione, non me ne frega niente.
Un simbolo del mondo.
Ma va bene,
ma come va bene?
L'importante è che non ci siano morti.
Ma certo, ma anzi, posteremo anche fare una piccola raccolta di fondi, il mio governo italiano
ma
faccia
raccolta di fondi, ma non
il
lo so,
governo italiano faccia qualcosa,
ma ci
il ministro della cultura
ci
italiana, quello è un
francesi.
Patrimonio dell'Europa, la
bene,
cattedrale
benissimo.
Quindi anche nostra.
Ti voglio leggere quello che ha scritto il signor Massimo Fini a proposito della candidatura Massimo. Di Caio Giulio Cesare Mussolini.
Sì, sentiamo.
Allora, che cosa ha scritto?
Ci saranno due Mussolini peraltro candidati
sì,
alle
pare
elezioni.
La Mussolini contro Caio Giulio Cesare, cioè Alessandro contro
quell'altro.
Ma
non ci sono mai stati tanti Mussolini in Europa come questi europei, anche questo
non ha eletto nessuno dei due, vedremo insomma.
Ma e perché non candidiamo ad esempio anche, che so
chi?
Io,
Storace,
i nipoti
dici, Starace,
Bombacci,
i nipoti
di Starace, di Bombacci. Io farei un appello agli amici di Fratelli d'Italia, amici, candidate Bombacci, candidate Gentile, candidate Starace,
i
nipoti fino al quinto grado di Farinacci, candidateli tutti questi, tutti, perché l'Italia deve contare in Europa. Forza! Mamma mia!
Massimo Fini, che certamente non è uno di destra, sostiene questa cosa qui, però fa specie che una persona che ha un passato e un presente del tutto rispettabile, ufficiale di marina e dirigente di Finmeccanica, come Caio Mussolini, sia messa alla gogna solo per il suo cognome,
no,
e per esempio tra gli altri da un signore che si chiama Michele Serra, dando così piena ragione a chi diceva i fascisti si dividono in due categorie, i fascisti propriamente detti e gli antifascisti. Ma è abbastanza chiaro quello che dice il signor Massimo Fini e ha perfettamente ragione. Ha perfettamente ragione.
Non c'era dubbio che il soccorso nero sarebbe arrivato.
No, che soccorso
nero?
Massimo Fini che è il soccorso nero. Massimo
Fini che è il soccorso nero.
Ma io ho detto che ha ragione Massimo Fini. C'è un attacco spropositato.
Questo è un pensiero regolare, non irregolare. È un classico.
Ma che è un classico, ragazzi? Ma che stai dicendo?
La storiella dei fascisti e degli antifascisti. Vecchia, roba vecchia.
Ma che roba vecchia? È roba attualissima.
Negli anni 70 si diceva il fascismo degli antifascisti.
Adesso che si dice invece,
ragazzi, inventatevi, voi che siete la destra contemporanea, inventatevi qualcosa di nuovo.
Ma adesso che si dice,
inventate qualcosa di nuovo, voi che siete la nuova destra, inventate qualcosa
di nuovo. La cosa alla pace qual è?
Non lo so, ma lo chiedo a voi, siete voi i contemporanei dominanti. Forza, qualcosa di nuovo però.
Voci dalla manifestazione contro l'aborto di sabato 19. Senti, sabato scorso, no, sabato 19, che cazzo era? Sabato 13. Questa domenica, questo sabato a Milano,
sì, sì, sì.
Voci contro l'aborto.
Ma perché ancora manifestavano?
Ancora manifestavano una delle tante associazioni contro. Ma senti le voci, non è interessante chi, come, quando, perché.
Da 194 dobbiamo fermare questi delitti. Sì. Non possiamo dire dobbiamo completarla. Chi la completa? Sono degli assassini. Sono assassini, perché questo è un altro olocausto, più grande ancora questo, perché sono centinaia di milioni.
Quindi ancora peggiore, secondo me.
Ancora peggiore questo è.
Non considero questa un'evoluzione peccaminosa, gravissima per l'umanità, e saremo anche puniti per ciò che stiamo portando avanti.
Quindi una guerra santa sostanzialmente.
Ci vorrebbe la guerra santa, va bene.
Ne conosciamo di medici che praticano l'aborto, ne conosciamo, e come ripudieranno la loro vita e quello che hanno fatto, ma devono prima arrivare a convertirsi. Senza una conversione non riusciranno mai a capire che quello che stanno facendo è l'abominio.
Bonino la Cirinà, il Padre Eterno le vomiterà.
I signori contro l'aborto. Maurizio da Genova, vai Maurizio. Vai Maurizio.
Ciao Beppe, ciao Davide.
Dimmi, dai Maurizio, dimmi.
Allora, stai a sentire. Dunque, stavolta Giordano ha toppato.
Cioè?
Giordano ha toppato. Ha toppato perché non può prendersela con Cicciolina, non è giusto. È molto più benemerita Cicciolina per il popolo italiano che il, diciamo, tutto il ramo parlamentare degli ultimi 30 anni.
Adesso non esageriamo.
Maniera più assoluta.
Non esageriamo.
Nella maniera più assoluta.
Però certamente.
Vabbè, non esageriamo.
No,
un'iperbole, dai. Un'iperbole,
tu dici ha fatto molto più Cicciolina per il costume italiano, per l'immagine del nostro paese, per l'evoluzione del nostro paese, eccetera, rispetto a tanti parlamentari.
No, per alleviare le pene del nostro paese. Cicciolina ci ha portato in un mondo dove era possibile poter gioire ogni tanto. Questa è Cicciolina. Cicciolina ci ha dato la possibilità di esercitare la raffinata arte dell'onanismo, senza che tutte le brutte notizie che nella contemporaneità degli ultimi 30 anni ci hanno colto ogni giorno potessero essere così assimilate senza danni irrevocabili per il nostro sistema nervoso, santo Dio. Questa è stata Cicciolina.
Guardi, no, ma calma Maurizio, però devo dire, è importante questa cosa qua, perché rafforza il mio pensiero. Cioè, alla fine, tra tutti i vitalizi che dobbiamo togliere, giustamente dobbiamo togliere, forse ne va salvato solo uno, per la sopravvivenza di una grande icona, di un grande simbolo della società italiana, che, come dire, ha rappresentato un mondo, un modo di vivere, un immaginario, e anche rallegrato, come dice Maurizio, le nostre serate, le nostre giornate, quando non esistevano ancora tutta questa facilità, quando non esisteva ancora tutta questa facilità di usufruire del porno, quando YouPorno sostanzialmente non esisteva, no Maurizio? Questo che volevi... Oh.
Sì, senti.
Fermo lì.
Ho staccato un'ora fa dal lavoro, mo torno a casa, mi faccio il mio bel messicanone quotidiano. Il messicanone, erba, fumo, una punta di tabacco e buonanotte.
Perché non chiama la mattina da Telese? Chiami la mattina.
Ma che gli è frega?
Come cazzo stai messo? Telese, non c'è più la mattina.
Non chiami più, poi basta. Non voglio più sentire.
Un giorno ero a casa che sta, con il culo sopra il divano.
A pare è stato e buono che fino all'altro giorno pure te facevi certi cannoni di verità, sta buono.
Passa da me che fumiamo un po'.
Sì,
sì.
Passa da me che parliamo un po' e beviamo un po' e poi non lo so.
Ma io so una pacchia, raga, io so una crema, so una poesia, ma di che parlate?
Libera, stasera, ci mettiamo su un film,
sì.
E poi passiamo la serata così. Sì, sì.
Però se ci metti l'erbone.
Sì, sì.
Tutta la notte fai.
Sì,
Parenzo.
Sì,
vuoi stare solo con
sì.
me.
Sì, sì.
Però se ci metti l'erbone. Bellissimo, bellissimo.
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta.
Per i nostri succhi di frutta sani e naturali, noi del gruppo La Doria abbiamo scelto lo zucchero Italia Zuccheri, perché crediamo che la sostenibilità passi dalla scelta di partner che condividano la passione per la nostra terra.
Italia Zuccheri è l'unico zucchero italiano, seminato, raccolto e lavorato in Italia da 7.000 aziende agricole, nel rispetto del territorio e del lavoro degli agricoltori. Scegli Italia Zuccheri. Scegli l'Italia.
Incentivi, contributi, finanziamenti agevolati, quante scadenze!
Non preoccuparti, con Warrant Hub scegli la consulenza di qualità e trovi lo strumento giusto per la tua azienda.
Sì, su warranthub.it.
Un solo consulente, tutte le risposte.
Warrant Hub, T-Next Group.
Nella mia città, il coinquilino che prepara il caffè è il mio eroe. La street art è il museo che preferisco e il ragazzo con la chitarra sotto casa, la playlist che ascolto più spesso. Vivi la tua città con la gamma SUV di Seat. Oggi hai fino a 9.000 euro di vantaggi. SUV. Seat Urban Vehicles. Scopri la tua Arona, la tua Ateca, la tua Tarraco su seatitalia.it.
Alza, alza.
Esperti. Money Farm, eletto per il quarto anno consecutivo miglior servizio di consulenza finanziaria indipendente in Italia.
Hai sentito? Io infatti investo con loro.
Io ho il mio consulente.
E fa i tuoi interessi? O i suoi?
I miei.
Gestisce lui la volatilità? Ribilancia il portafoglio?
Ma da quando sei così esperto?
Ci vuole un attimo.
Vai su moneyfarm.com e scopri il piano di investimento su misura per te e i tuoi obiettivi. Money Farm, il tuo migliore investimento.
La Zanzara.
Svegliatevi, aprite gli occhi, guardatevi nello specchio e domandatevi: ma sono un coglione o sono una persona intelligente? Risposta: sei un coglione.
Facciamo entrare i musulmani che stiano a casa sua, perché vogliono riempirci di musulmani. Le nostre preghiere hanno fatto arrivare Fontana e Pilon e Salvini, questa è la grazia, le preghiere.
Cruciani, ma quando ti guardi allo specchio, ma non te fai schifo a dare la parola a ste merde, sti schifosi, sti fascisti di merda che fino a ieri stavano nella fogna, vigliacchi, nascosti, e oggi, solo oggi, alzano la testa? Ma non ti fai schifo? Ma come cazzo fai tu a mangiare con l'aiuto di sti pezzenti per acottare i burini ricchi falsi, proprio, sai, quelli falsi, burini, ricchi, ripuliti? Ma tu nella merda ti ci sei mai trovato? Ma tu quando ti guardi allo specchio, ma veramente non te fai schifo a dare la parola soltanto a ste merde fasciste che tu intervisti tutti i giorni? Merda pure tu,
Parenzo.
E andiamo avanti, caro Davide, andiamo avanti. Bruno da Milano, vai, Bruno da Milano. Ma sì, ma c'è posto per tutti, anche per quelli che mi insultano, soprattutto per quelli che mi insultano. Siamo qui a prendere pietre, per carità, vai.
No, io non voglio insultare nessuno, ciao Giuseppe.
Dimmi, Bruno.
Volevo solo dire al signor Giordano che starnazza senza pensare a quello che dice. Si scandalizza perché Cicciolina, mentre era in Parlamento, faceva i film porno. Ma forse non si è accorto che il suo padrone, nonché presidente del Consiglio, per 20 anni, mentre stava a fare il Presidente del Consiglio, faceva il puttaniere con le troie minorenni pagati.
Vabbè, adesso
in
non esageriamo, troie minorenni, puttaniere.
Beh, come no, lo dicono.
Ho capito.
I fatti,
no, non lo dice, non è che lo minorenni non lo dice nessuno. Che no, avesse qualche signorina a casa ogni tanto, si è detto, si è scritto, vabbè, eccetera, anche se è stato assolto alla fine.
Non trova lei grande differenza.
È anche passato ad Arco e Cicciolina, quindi non so il vitalizio.
No, Cicciolina è un'altra epoca, amico mio,
Comunque, per me si deve scandalizzare per le cose serie, non per le cagate. Cioè, Cicciolina prende il vitalizio, lo togliamo, ok, però ha avuto un presidente del consiglio che ci ha fatto fare figure di merda in tutto il mondo.
Vabbè, ma che c'è, quello è Berlusconi, mica è Giordano, mica è il parente di Giordano. Sì, capito, certo, lavora a Mediaset, d'accordo, ma che c'entra?
Da signor Berlusconi, voglio dire, quindi non,
va bene,
non
Cesare, so, da Chieti, Cesare da Chieti, vai.
Sì, salve.
Dimmi, Cesare.
Senta,
dimmi.
Io ero in macchina, sì, 10 minuti fa, come, sì, come sempre, e sono costretto purtroppo, perché sono ammalato di zanzara,
sì,
ad ascoltare solo la zanzara.
Sì.
Innanzitutto volevo informarvi che da Chieti a Roma, sì, la zanzara inizia a prendere solo da Roma.
È un
disastro assoluto, una tragedia, lei lo sa, Cruciani.
Una tragedia, epocale, direi.
Un'assoluto, tutta la 25 è una merda, Radio Maria, Radio Radica, niente, zanzara nulla, i podcast di 2 anni fa, ok. A parte questo...
Sì.
Volevo dire un'altra cosa, tu hai mandato, ti do, sì, detto, scusa,
no, no,
hai
devi,
mandato
devi,
in
devi.
Onda 10 minuti fa l'intervista del papà del carabiniere,
sì, dei piccoli pezzetti, sì, dei piccoli pezzi.
Perfetto, dei piccoli pezzetti. Io ero sulla pontina, quindi c'era una tragedia per me, la vita.
Ecco, forse hai sentito pontina male allora, cioè, che cosa, ecco, che hai sentito? Non ho capito.
Allora, io ho sentito l'intervista del papà, al rientro dell'intervista del papà, Parenzo ha iniziato a parlare della Francia. Cazzo se ne frega della Francia, fondamentalmente.
Vabbè, Notre Dame, incendio,
non l'hai detto, devastante rogo, ma nulla. Quindi mi è sembrata un'intervista, siccome ho sentito il papà esprimersi in un italiano, voglio dire, primordiale, potremmo dire,
certo,
mi è sembrata una presa per il culo verso il papà di questo povero carabiniere.
Questa follia è solo nella tua testa, però, perché nessuno l'ha preso per il culo.
Nessuno ha commentato neanche quello che ha detto.
Nessuno l'ha preso per il culo, figuriamoci. Ma perché dovremmo prendere per il culo il padre del carabiniere morto?
Allora,
scusa, ma
allora,
qual è il motivo?
Se, allora, io,
ho mandato quelle cose perché uno dei fatti degli ultimi giorni, clamoroso, e incredibile, che è incredibile, insomma, purtroppo la morte del carabiniere, certo, da parte di un delinquente non è la prima volta. Ma insomma, poi abbiamo parlato.
Ma se io al rientro dell'intervista devo sentire Parenzo che parla della Francia, un secondo dopo, io quell'intervista la leggo come una cosa buttata lì, così, con un uomo che parla italiano sgrammaticato, cioè se io rientro dall'intervista...
Ma lei può leggere quello che vuole, ma lei può leggere come vuole, ovviamente, ma benissimo,
io sto parlando, io
no, io non la adoro, ma
ti posso rassicurare che non c'è nessuna presa per il culo, figuriamoci, del padre del carabiniere ucciso, che parlava come parlava, chi se ne frega di come parla, non è importante come parla, perché è un signore che ha espresso in maniera anche, come dire, come è normale che sia, un sentimento di angoscia per la morte del figlio carabiniere, che gli hanno sparato addosso, che un criminale di Foggia gli ha sparato addosso, punto e basta. Cesare da Roma, vai Cesare, un altro Cesare, vai.
Sì, mi riferivo a quando riguarda Parenzo che accusava Meluzzi riguardo la storia di Cucchi.
Sì, sì.
Vogliamo dire chiaramente...
Scusi, è un po' il contrario. È Meluzzi che ha accusato la famiglia Cucchi
dicendo
cose vergognose. È il contrario, è esattamente il contrario.
Allora la cosa vergognosa è continuare a dire che i carabinieri hanno ammazzato Cucchi quando 3 medici differenti hanno accertato che Cucchi non è morto per le percosse subite. La volete dire questa cosa?
Questo è un altro discorso, però, Cesare.
Forse lei non ha le idee chiare, purtroppo.
Ancora il processo ai carabinieri deve finire. Certamente non si può dire che i carabinieri hanno ucciso Cucchi perché non c'è ancora una condanna sui carabinieri.
È morto nelle mani dello Stato. L'abbiamo detto 2000 volte.
Ha rifiutato 2000 volte.
L'abbiamo detto. A me interessa quello. Cosa c'entra Giuliani? Che stronzata sta dicendo? Cosa c'entra Giuliani? Tossico è lei che ha la mente tossica. È lei che ha la testa
tossica. Ma che c'entra
i carabinieri che muoiono col caso Cucchi, imbecille! Che c'entra Giuliani con Cucchi?
Scusami, però Cesare, nessuno vuole creare una statua a Cucchi, tra l'altro, nessuno pensa di fare una statua a Cucchi, non c'entra niente qui fare una statua, siamo ben lontani dal fare una statua.
Ma ci hanno fatto un film. Ma cosa c'entra?
Devono fare un film sulla sua idiozia, su quanto Cesare sia coglione. Cesare che chiama qua.
Ti devi vergognare.
Ma vada a fare il culo, si vergogni lei, imbecille. stupido, stupido, imbecille, vergognati per quello che dici.
Però scusami,
vergognati per quello che dici.
Cosa c'entra adesso il fatto che lui probabilmente era un tossicodipendente, anzi era un tossicodipendente col fatto che è morto? Non è che tutti i tossicodipendenti devono morire, cioè devono morire soprattutto quando vengono arrestati, Cesare, dai.
Imbecille.
I tre carabinieri che l'hanno picciato devono pagare, e devono pagare il doppio rispetto ai normali cittadini.
No, doppio, devono pagare quello che è, fine, stupido.
Devono pagare il doppio perché indossano una divisa, e devono pagare il doppio.
Allora?
Ma nessuno deve dire che Cucchi è morto per mano dei carabinieri.
Nelle mani dello Stato è morto, non c'è dubbio.
Era detto
lei.
Non so, quello vedremo.
Cesare l'idiota chiama dal salotto di casa.
Ma le scuse di chi?
Ma lei è uno stupido. Lei è uno stupido. Se ne deve rendere conto per quello che ha detto.
Sì, sì. Che significa che si è costituito parte civile?
Ma come che significa? Vada a vedere. Vada a vedere cosa vuol dire. Ma lo chieda al capo dell'arma. Ma lo chieda al capo dell'arma. Lei è un idiota. Ma lo chieda al capo dell'arma, che è più autorevole di lei.
Cesare, ma tu sei...
Ma io con lei non parlo, imbecille, che non è altro. Ma tu sei un coglione.
Ma che c'entrano i drogati?
Tu sei un coglione. Un coglione. Coglione,
ma
coglione, coglione, ma coglione,
Cesare, Cesare, no?
Gli scrivi un libro,
imbecille, l'hanno già fatto persone più autorevoli di me.
Scrivilo,
l'hanno già fatto persone più autorevoli. L'hanno scritto già persone più autorevoli di me.
Scusami, Cesare, non ho capito una cosa. Cosa c'entra il fatto di stare dalla parte dei drogati e dei tossici? Cosa c'entra? Calma, calma, che c'entra?
Ma non ho capito, Giuseppe, tu mi devi spiegare. Una persona,
tu non sei un carabiniere, no, non sei un carabiniere,
no, 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 non c'entra nulla. Dimmi. Sono voto anche a sinistra, quindi non sono né
ma
di destra, non sono
è uno stupido, ma è uno stupido, ma è un idiota e basta,
PD.
Infatti.
Parenzo, ho votato PD, secondo
ma
te?
Che c'entra? No, me ne frega un
non
cazzo,
votato,
se rimani un rimani un coglione per me, per quello che dici, rimani un coglione. Per me rimani per me rimani un coglione,
ma nessuno
rimane un coglione.
Non capisco perché fai questa provocazione, perché ti immagini, stai immaginando, stai pensando che gli vogliono fare un monumento, che lo stanno elogiando, che lo stanno trattando come un eroe. Questo ti sta sul cazzo, Cesare.
Cioè, l'Italia è questa. Il carabiniere che è morto nel servizio ci dedicano una giornata.
Ma
a Cucchi che è morto perché ha rifiutato le cure, gli hanno fatto il film, la sorella va in tutte le televisioni. Ma il padre e la madre del carabiniere morto e di tutti
ma
i poliziotti morti, ma lo sanno.
Ma che stupidaggine, ma
cioè,
che
tu dici, c'è un'attenzione clamorosa su un caso, tu dici, in cui che è ancora tutto da definire, e invece il carabiniere morto ce lo dimentichiamo in un giorno
ma
e due
chi
giorni
se l'è dimenticato?
Assolutamente, Parenzo, e non puoi dire di no. Questa è una nazione dove delinquenti.
Io dico che lei è un cretino. Lei è un cretino
e
basta.
I servitori dello Stato,
sì,
che quando
sì,
ci prendono qualcosa li
vero.
Chiamiamo
sì,
e si
sì,
dimentica.
Sì, è
bello,
vero.
Mi piace un paese così.
Bello, torna, torna a casa.
Felice
eh?
Un paese così.
Sì, sì, sì. Felice anche. Beh, c'è solo coglioni come lei, per forza. È lo specchio del paese. Nel prossimo. Il prossimo, il prossimo. Il prossimo. No, faccio un libro su quanto sei coglione tu. Su quello, quello venderebbe milioni di copie.
Non dedicano neanche il cesso del Senato, dove hanno dedicato.
Non gli hanno dedicato
dedicare.
Niente, infatti, non
è
gli hanno
vergogna.
Dedicato niente.
È una vergogna.
Ciao Cesare, ciao.
Ma vaffanculo.
Me fanno impazzire gli antiabortisti.
Sì, io non li sopporto più sta gente che chiama.
Vabbè, ma è uno che era anche
su...
un provocatore.
No, ma io
anche
proprio
uno...
non li sopporto
era anche
più.
Un provocatore che...
Cioè
che...
io proprio non riesco a sopportare.
Ho capito, ma tu fai le provocazioni su
è
un sacco
forte,
di cose e lui
sì,
e questo fa una provocazione su Cucchi,
gente
dai.
Qua,
va bene,
forte,
sta...
io
capisco,
proprio non li sopporto.
Ma capisco che ti sta sui coglioni.
No,
ha fatto...
ma mi danno proprio... sei.
Capito, tu fai le tue provocazioni sull'universo mondo, ma è normale che un altro faccia delle provocazioni su Cucchi, su quello che si sente di fare. Dai, poi per carità, va benissimo la tua reazione.
Non mi sopporto proprio.
Allora, uno dei capi di queste associazioni antiabortiste che esistono, lottano e vivono insieme a noi, si chiama Guerini. Si chiama Guerini. Senti Guerini. Che cosa dice quando dice Fontana è un nostro iscritto. È il ministro della famiglia Fontana, eh? Fontana è un nostro iscritto.
Lorenzo Fontana, che è ministro della famiglia, è un nostro iscritto, è stato posto mille volte nelle condizioni di rinnegare quell'iscrizione, non l'ha mai fatto e non lo farà mai.
Allora, questo Guerini è il fondatore di un'associazione che si chiama No 194. Io lo chiamerei questo signore che già abbiamo conosciuto una volta.
È uno
perché
lucido.
Mi ha colpito una frase che ho sentito, cioè è peggio dell'olocausto, l'aborto peggio dell'olocausto. Beh.
Pronto?
Guerini?
Con chi parlo?
Salve, ciao, sono Cruciani, come stai?
Prego, mi dica.
Ho sentito qualche frase un po' strana durante la manifestazione, quella di sabato, no? Tipo l'aborto come è peggio dell'olocausto.
Allora, questa frase non l'ha detta nessuno.
Ma come no?
Io sono stato intervistato dal Fatto Quotidiano, il quale ovviamente, come è già avvenuto in passato, ha fatto un estratto.
Sì.
Di quello che ho detto io e lo ha anche modificato.
No, ma l'ho sentito però, l'ho sentito io, ma non so se era lei o un altro. Comunque, insomma, la cosa è questa, cioè è uscita fuori una frase: l'aborto alla fine è peggio dell'olocausto, cioè nel senso come numero di morti.
Le dico qual è la posizione nostra.
Qual è?
Allora, l'olocausto ha causato 6 milioni di ebrei morti, uccisi in quanto ebrei.
Sì.
Secondo i dati ministeriali ufficiali, sono stati praticati in questi 41 anni, da quando è entrata in vigore il 22 maggio del 78 alla 194, sono stati praticati 6 milioni di aborti.
Dunque uguale, come l'olocausto.
Esattamente, cioè, tra l'altro il 666 è il numero
però,
di Satana.
Però scusi, ora, ma no, che c'entra il numero di Satana? Che c'entra il numero di Satana?
Non sono questi 6 milioni di concepiti, non contano nulla rispetto ai 6 milioni di ebrei, ed è gravissimo che venga uccisa un'altra persona in quanto ebrea, esattamente come se viene soppressa in quanto
concepita. Ma è molto diverso, Guerini.
No, non è molto
ma come
diverso.
Fa a dire una cosa del genere? L'olocausto pianificato termine. Rispetto da Hitler rispetto al fatto che una donna decide con sofferenza di abortire.
Addirittura questo sterminio, cioè la soppressione di un essere umano durante la sua gestazione, perché questo è dal punto di vista medico e scientifico, non sul piano religioso, sul piano teologico, viene considerato l'esercizio di un diritto civile. Cioè, il che è veramente paradossale. Cioè, e poi mi dicono la legge 194 è una legge dello Stato. Certo, una legge dello Stato come le leggi razziali. Per fortuna abrogate.
Guerini, lei può essere legittimamente contro l'aborto. Nessuno critica questa cosa qua. Ma lei non può paragonare dicendo che è un crimine peggio dell'olocausto, come
ha detto.
Detto
che è peggio all'olocausto.
Ma è uguale all'olocausto.
Tra l'altro i numeri sono uguali. 6 milioni solamente in Italia.
Ma non può paragonare una scelta, ripeto,
di un essere umano totalmente innocente, come erano innocenti gli ebrei. Sono innocenti concepiti che vengono soppressi in base ad una legge dello Stato, esattamente come gli ebrei sono stati soppressi nel vigore delle leggi razziali, che secondo quelli che le hanno fatte entrare in vigore erano delle leggi sacrosante, delle leggi
vergognose. Il numero di
6
milioni di aborti è una stupidaggine mega galattica che avete tirato fuori apposta
sulla base
per creare
del cervello che ha subito da quando
creare...
voi siete
avete dato questa cifra e questo numero apposta.
Indottrinati da chi?
Voi siete stati indottrinati dal il nostro paese, altro che il paese del Vaticano e queste cose, il paese che è stato avuto il partito
comunista
dove
le cazzate
più
sono libere
del mondo occidentale. E siete stati
ma che c'entra?
Quasi tutti voi che fate i grandi saccenti radicalci.
Ma non facciamo i saccenti
dei professori marxisti, e da quel lavaggio del cervello non vi siete mai più ripresi. È
scusi, lei radicali come li considera?
Concepito al 18° giorno di gravidanza, il cuore di un concepito batte già.
Guerini, lei non può paragonare l'olocausto a una libera scelta di una donna di abortire. Si deve vergognare.
Orgoglio. Lo paragono con
ma è una vergogna paragonare l'olocausto che era
umano innocente,
ma non è pianificato da nessuno
di un essere umano innocente,
ma quello fu pianificato da Hitler,
viene perpetrata e viene addirittura esaltata come esercizio.
Lei è
di un diritto civile, che è
semplicemente lei è una persona
vergognosa.
Imbarazzante.
Qual è stato il primo paese che ha legalizzato l'aborto volontario nel mondo?
Quale? quale? Quale?
È stato nel 1921 l'Unione Sovietica.
Ottimo, una cosa buona l'hanno fatta, guardi, una cosa buona l'hanno fatta. Una cosa buona l'hanno fatta.
Cosa è arrivata? Lei, dopo l'Unione Sovietica sono arrivati altri paesi che sono tutti paesi comunisti dell'est con una
lei
sola eccezione.
Lei, per quello che ha detto, per il paragone che ha fatto, si deve vergognare. E qual è l'eccezione?
Ecco, che la Germania nazista di Hitler. Quello è il l'ambito.
Ah, per cui qualcosa di buono l'ha fatto la Germania nazista. Per cui qualcosa di buono l'ha fatta. Qualcosa di buono l'ha fatto.
È il fatto. Ecco, sì, lei parla così perché sua madre non ha esercitato quel diritto nei suoi confronti.
Dunque, qualcosa di buono l'ha fatto.
Se è nato lei, degli altri non gliene frega niente. Quello di fregarsene dei più deboli, quella è la superiorità morale.
Lei si deve vergognare e basta. Arrivederci.
La superiorità morale.
Si deve vergognare e basta. Si vergogni.
Quella di fregarsene dei più deboli.
E questo era il signor Guerini, caro David. Questo
non
era il
ci
signor...
si fa mancare nulla.
Nulla, nulla,
se
nulla.
Se noi sematti, noi voemo.
Benedetto
dicono.
La Bolzano, vai, Benedetto.
Guarda che
vai.
Io sto vedendo nello studio le immagini del rogo alla cattedrale di Notre Dame, è pazzesco.
Benedetto da Bolzano.
Tu non le stai vedendo, forse, è una immagine terribile.
Benedetto da Bolzano, vai.
Qua chiamano i matti.
Buonasera, brucia, io intervenivo in quanto volevo dirvi che non vedo tanto sbagliato il fatto che è un po' una vergogna mandare un Mussolini all'Europarlamento. È come se domani, che ne so, si alza la Germania e mandano buonasera, ora viene il signor Otto Hitler a parlare del per bruciare un po' di ebrei, cioè non è normale, cioè una brutta figura.
Ma che cazzo,
cioè,
stai
brutto,
a dire? Ma cosa
ma
vuol dire?
Ma è un brutto cognome, purtroppo,
ma
in Italia.
Ho capito,
cioè,
ma che cosa vuol
dire? È un passo indietro, secondo me, non una
Benedetto, cosa... a parte che ti sei svegliato un po' tardi, perché c'è la signora Mussolini, è stata in Parlamento diversi anni, nel Parlamento italiano, e poi adesso è al Parlamento europeo. Dunque adesso tutta
ma
questa attenzione...
Carità, ma
così,
la,
cioè, la realtà è questa.
E quest'anno ce ne saranno due, forse.
Ma non ho capito, Benedetto, che cos'è che ti sconvolge?
Fascista,
queste sono ma no, ma che strano, ma hai fatto una scoperta sensazionale. Cioè, hai fatto una scoperta. Ma cosa vuol dire, Benedetto? Ma sono liberi cittadini. Ma scusa, Benedetto, sono
la Germania ti manda un otto Hitler.
Ma non lo so, la Germania ha altre regole, altre cose, a parte che nessuno impedirebbe a uno che si chiama Hitler di cognome.
Ma lì il buon gusto e il buon senso farebbe sì, e anche un'opinione pubblica più attenta e cattiva.
Ora parla l'Europarlamento.
Ma questo qua, il signor Caio Mussolini ha fatto di più, cioè a differenza di Alessandra Mussolini, che comunque è in politica da tanto tempo, e vabbè.
Ma per carità,
ma il signor Tizio Caio, gioca molto. Tu direi legittimo.
Ma anche
bene,
l'altra
diciamo
gioca,
che...
anche no, l'altra ultimamente
gioca
giocato.
Molto sulla questione del ventennio. Sulla questione del ventennio. Tra l'altro, scusami, dice la storia in Europa porta uno degli slogan
Mussolini
della sua
campagna elettorale. Utilizza il brand Mussolini, l'ha detto pure. Il brand Mussolini tira, approfitta del brand Mussolini per farsi eleggere. Ma ragazzi,
no?
Ma di che parliamo?
Ma
dai,
si può criticare
sono
questo?
Liberi,
no?
Cita, ma critica,
se può ritenere abbastanza abominevole o no?
Ma non lo so, abominevole, ma amico mio,
si può dire che si gioca col neofascismo,
ma di che cosa?
No.
Ma scusa, ma vi siete svegliati adesso?
C'è
una signora con cui tu vai d'amore e d'accordo che si chiama Alessandra Mussolini.
Non d'accordo con nessuno. Ci sono alcune cose che lei dice, peraltro, che sono perfettamente
compatibili. Ma scusa, vai d'amore e d'accordo con Alessandra Mussolini, ridi e scherzi, giustamente.
Ma lei non
farebbe, dici che è abominevole,
è abominevole
avere Mussolini in Parlamento.
Lei alcune cose le dice,
però ho detto un'altra cosa,
tu ti vergogni, chi se ne frega, Benedetto, il punto è un altro.
No, vabbè, che se vergogni te, che cazzo se ne frega.
E allora, infatti, e allora che vuoi, scusa, non ho capito.
No,
se...
dico, ma non mi sembra così sbagliato il concetto. Come anche
ma è una cazzata,
sbagliato...
questi sono liberi cittadini che si candidano in Parlamento, nessuno glielo impedisce. Non è che quelli che si chiamano Mussolini hanno una fatwa che non si possono
come
presentare in Parlamento. Altrimenti fate una legge, per proibire a quelli che si chiamano Mussolini di candidarsi.
C'è una differenza fondamentale.
Una cosa
allora, se vogliamo distinguere allora, il nostro
fermo
vestire
lì,
è fatto di distinguere.
Poi
le cose.
Torniamo, fermo lì. Fermo.
Oh, tutto Italia, statemi bene. Numero uno, statemi bene. Sempre politica, sempre politica, sempre politica. Hai capito, mi hai? Punto basta.
La Zanzara.
Cruz e Cruz per sempre, forever.
Sto facendo l'esame per diventare notaio, ma adoro farmi squirtare in faccia. Amo le brocche di vetro, ma piscio puntualmente nel lavandino. Che cazzo vuol dire? Che sono della maggioranza silenziosa o della minoranza rumorosa?
È una cosa incredibile, veramente anche direi indegna, sì.
Intanto, caro David, devo dirti, Parigi crollata guglia di Notre Dame.
Te l'ho detto, te l'ho detto, aspetta, roba devastante.
Aspetta, aspetta, aspetta.
Perché è veramente la cattedrale, simbolo della storia francese, visitata ogni anno da milioni e milioni di turisti nel cuore di Parigi, nell'Île de la Cité, quindi proprio nel cuore, nel punto dove è nata Parigi, e quindi effettivamente impressionante, bisognerà capirne le cause. Io so che erano in corso dei lavori a Notre Dame, però insomma tutta, saranno poi gli inquirenti a capire quali sono le cause di questo incendio impressionante che stasera sta colpendo Parigi. Non sappiamo ancora quando finirà, perché come dici tu, l'intervento insomma non è facile, bisognerà, anche il vento qui continua a esserci, insomma del vento abbastanza sostenuto, quindi anche
e quello
questo
probabilmente influisce molto, no?
Appunto.
Allora, è crollata la guglia, quella proprio centrale, che è il simbolo, sì, un po' di quella del monumento, uno dei più importanti del mondo. Ma andiamo a Stefano da Firenze.
Vai, non
Stefano.
È domabile l'incendio.
Sì,
però,
pare che
eh?
Però sia la causa, non sia terrorismo o cose, no, di questo tipo, ma siano i lavori però in corso. Sembra, se poi
però
non lo
la
so.
Cosa drammatica è che la dicono che non sia domabile. Però.
Sì, Stefano da Firenze. Vai, Stefano, dimmi.
Sì, Stefano. Ciao, Valenzo.
Dimmi.
Ascolta, io ora sto.
Niente, non si sente niente. Non si sente niente, Stefano. Devi alzare la voce, devi metterti meglio. Dimmi,
anche dai. Donald Trump ha appena twittato su Notre Dame.
Sì, dimmi, Stefano, dimmi.
Sì, allora io adesso sto sentendo che quello che avete detto, la notizia che è crollata una parte del Notre Dame.
Sì.
Però io volevo intervenire perché poco fa anche un altro ascoltatore ha fatto lo stesso intervento. Si sta a esprimere solidarietà ai francesi, eccetera. Però da Parenzo, io, in quanto ascoltatore di una radio, mi sarei aspettato che dopo la registrazione del papà del povero carabiniere, mi aspettavo un minimo di solidarietà nei confronti.
Ma ragazzi,
del
non
padre.
È che possiamo fare sa radio, certo, solidarietà, sì, ma certo, che vuol dire? Ma quella va da sola, Stefano. Ma d'accordo, non c'è bisogno mica di dirlo, dai, su, ma è morto un carabiniere ammazzato da un delinquente a Foggia.
Ma
che ci mettiamo a fare?
Appena uscite le immagini di questa cosa qui,
ma
di cui stiamo parlando,
Stefano,
e quindi
abbiamo
capito quello, ma
dai,
non è che
su,
sminuisce il dolore del carabiniere.
Mirko da Roma, anzi, dai, Mirko da Roma, dai.
Il dolore.
Dimmi.
Buonasera. L'assenza di logica è uno dei principali problemi della contemporaneità. Si parla di Cucchi e tirano fuori Giuliani, parlano di Cicciolina e tutto si riduce alle pippe. Voglio parlare di Cicciolina. Cicciolina ha diritto alla pensione da parlamentare, si chiama così, non è più un vitalizio. Ne ha diritto perché è stata votata come parlamentare, ha fatto una quantità di presenze che il nostro amico Salvini se le sogna.
Sì, vero,
e
questo,
ha
bravo.
Votato
vero
le leggi. Perché questo fa il parlamentare, non far fare le pippe, ma ha votato le leggi e ha sostenuto oltretutto la libertà sessuale per i carcerati, la depenalizzazione delle droghe. È stata una persona che negli anni 70 ha gettato veramente le basi per la rivoluzione sessuale, una libertà sessuale molto di più che non il 68. E anche solamente attenendoci al suo lavoro, lei ha fatto il suo lavoro di parlamentare.
Non c'è dubbio.
Sì,
non
però
ho capito...
Mirko, io dico, ma questo va da sé, cioè, poi si è deciso a un certo punto.
No,
che...
perché chi la difende dice no, perché ci ha fatto fare le pippe.
Ma certo, io
chi
per esempio, lo dico io.
Lei è Cicciolina, ma tutti stanno dicendo stronzate. Lei ha fatto il suo lavoro da parlamentare.
Ma sì, esatto, ma nessuno lo mette in dubbio questo, Mirko.
Onestamente,
il punto...
E Pannella ha fatto un'operazione quell'anno, una provocazione situazionista, che purtroppo geniale. Gli italiani non hanno gli strumenti intellettuali per poter
sì,
capire.
Sì, ora gli italiani sono tutti stronzi, sono tutti ignoranti e non hanno gli strumenti intellettuali. Pure. Che vuol dire? Allora che dici?
Ma perché adesso stiamo parlando di cazzate? Stiamo parlando di lei che fa fare le seghe. Lei non è una pornostar come quelle moderne. Certo.
Sto dice Mirko, Mirko sto
è un personaggio iconico.
Ma questo è quello che
lavoro politico.
Sì, grande lavoro politico, non esageriamo. Ha fatto una legislatura in cui chiaramente le hanno detto di votare certe cose, per carità, Mirko, non è appunto, ma va benissimo. Ma va benissimo, ha fatto il suo lavoro, infatti assolutamente era presente, ha fatto il suo lavoro, nello stesso tempo girava i film porno, ma nessuno dice il contrario.
Ma oltretutto, oltre
ma ha fatto
lavoro,
benissimo.
Ha avuto anche un'attività di pensiero
sì.
politico,
Mirko.
Perché la libertà sessuale per i carcerati non
sì,
è una scemenza.
Bravo, bravissimo, bravo.
Non è una scemenza.
Adesso non so quello che ha ottenuto concretamente Cicciolina, va benissimo quello che ha fatto. Io ti sto dicendo semplicemente che se c'è una persona da salvare per quello che riguarda il vitalizio, forse è Cicciolina. Damogli questi 2000 euro al mese perché è comunque un simbolo della sessualità. Questo
ma
volevo
poi,
dire.
Oltretutto, Cicciolina è una che, fra l'altro, è stata completamente fregata da Schicchi. È una che in questo del lavoro
tu
che
mi sembra
fatto,
mi sembra che ne sai mi sembra che ne sai tanto
un
di
biografo,
queste cose
un biografo
eh?
Beh, lo so certamente perché lo trovo un personaggio iconico assolutamente interessante nella storia della cultura italiana, certamente. Poi volevo dire un'altra cosa,
dimmi,
a Parenzo,
eccoci qua,
con cui
eccoci,
condivido quasi sempre il pensiero.
Mi sembra abbastanza evidente, sì.
Evviva, evviva.
Condivido quasi sempre il pensiero. E voglio in questo caso chiedere a
sì?
David Parenzo
sì,
quando parla di Israele. Oh, qua, mi dispiace.
Allora vai.
Sì, 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 sì.
Di affrontare la politica occupazionista, la politica di Israele.
Vabbè, amico mio, però adesso non ci possiamo
no,
occupare di queste cose perché
faremo un convegno,
Roberto da Roma, Roberto da Roma, vai Roberto da Roma.
Eccomi.
Dimmi, allora, poi la gente sbraga.
Allora,
Roberto,
intanto la massima solidarietà per una volta almeno verso Parenzo, e ha fatto una puntata stupenda quando ha attaccato quel coglione di Meluzzi.
Grazie,
che
avanti,
si è permesso di dire, ma io dico, no, ma proprio il cervello. Allora, da lì capisco
pazzesco.
La forma mentis di alcuni carabinieri che evidentemente... indubbiamente se la sono presa con quel povero ragazzo.
Ma che c'entra adesso Meluzzi con i carabinieri che se la sono presa con il ragazzo?
Ma
Meluzzi...
un coglione che dice
ma
che
Meluzzi...
la famiglia deve chiedere scusa.
Ma ho
no?
detto
ma una forma mentis deviata.
Ma
dai.
Che c'entrano i carabinieri? Ma cosa c'entrano i carabinieri?
No, beh,
capisco i carabinieri.
Giuseppe,
Meluzzi ha detto una puttanata, appunto. Gli ho anche
detto
in faccia
puttanata.
E io l'ho detto anche fuori dall'onda.
No,
ma
no,
che
no,
cosa
ma
ti
io...
devo dire? Roberto, punto e basta.
No,
che c'entrano però i carabinieri?
Ma se i carabinieri in qualche modo, perché voglio dire, non è che quello si è menato da solo, hanno fatto tanto mi dà tanto, come si dice a Roma, con Cucchi, a quest'altro stronzo che ha ammazzato il carabiniere a Foggia. No, per fare tanto il parallelismo, come si dice, che cosa dovrebbero fare? E invece no, buono, zitto, tranquillo, perché è un delinquente, perché chissà dopo che succede.
Ma che significa cosa gli dovrebbero fare? No, non ho capito il senso, cerca di essere
vabbè,
un po' più pratico, Roberto.
È.
Tu dici, se tanto mi dà tanto, questo qua lo dovrebbero colcare di botte
ma
e ammazzare.
Ma se quello giustamente, dicono, era uno spacciatore,
ma io
uno
spero, posso dirti
ammazzato.
Una cosa? Questo tizio qua, che è un signore, un criminale di 66 anni, che ha ammazzato il poliziotto, 64 anni,
esatto.
Verrà, spero, non verrà toccato, spero non venga toccato.
Non verrà toccato.
Ma
non
spero
verrà
non venga toccato e verrà messo in galera all'ergastolo per tutta la vita, per quello che gli rimane da vivere. A 64 anni spero non esca più dalla galera, almeno questo.
Giuseppe,
cioè,
ascolta,
hanno accusato Salvini
cosa...
esatto. di aver detto questa cosa qua, che è una cosa abbastanza scontata, che deve stare in galera per tutta la vita, ma è quella
sì,
la realtà, non c'è bisogno di
dire bella vita, cioè, oggi ti lasciamo stare.
E che dovrebbe fare, scusa, secondo te? Non ho capito.
Cucchi è stato arrestato il 15 ottobre.
Ma adesso che c'entra Cucchi? Cosa c'entra adesso, di nuovo tornare
no,
su Cucchi?
No, perché chiaramente quando senti quel coglione di
certo.
che ha chiamato prima,
certo.
quello che ha chiamato prima, che pare essere
attaccato... Mi va il sangue alla testa quando sento queste stupidaggini.
Ma siamo sinceri, ma com'è possibile?
Ciao Roberto,
quello
ciao,
che
ciao,
ha chiamato,
ciao.
Che ha detto io, non fare io.
Ciao,
grazie.
Gentaglia. Grande ritorno, ragazzi, tipi da Zanzara, Simona da Roma, vai.
Tipi da Zanzara.
Simona, buonasera, dica.
Buonasera. Io volevo intervenire sull'argomento Pompino.
Sì, siamo qui, siamo qui su quello, carità, che, su quello che, ho da, che ho prima enunciato, diciamo, no?
Ma per carità.
Ma Parenzo, per favore, allora, io penso...
Ma per carità.
Ma come per carità?
Allora, dico, ma lo faccia, ma non ne parli
ma lo fa,
pubblicamente.
Ma guardi, io lo faccio,
allora, lo fa, bravissima a fare cosa?
Brava, il pompino. Ah, io penso che fare un pompino sia la cosa più bella da fare a un uomo e soprattutto concludere il pompino con l'ingoio.
Vabbè, ma non c'è bisogno di dire queste porcherie, però.
Lo vedi che
ma nessuno, guarda, io non sono bacchettone per niente, ma non c'è bisogno di dirlo però alla radio.
Ma tutt'altro,
cara. Tutt'altro, non sono però volgare da parlare di queste cose alla radio.
L'ha detto in maniera molto tranquilla, senza volgarità particolare.
Dire che tra parentesi, a me mi cercano proprio per quello.
Viva per lei, ma che devo dire, signora mia?
Cioè, gli uomini ti cercano perché continuano.
Perché si ricordano, mi associano. Sì. Ma è una cosa bella, eh. Io non la vedo una cosa degradante per una donna, è una cosa che completa la donna.
No, dico, semplicemente che non è un argomento da trattare in questi termini.
Ma non è un argomento interessantissimo, interessantissimo.
Ma è interessante, ma non da trattarlo in pubblico così. Ma io non ho lanciato proprio niente.
Io ho lanciato.
A mia insaputa, questo
però,
sicuramente.
Avete lanciato l'argomento, io mi sono fermato guidando, mi sono fermata e sono dovuta intervenire. Perché, cazzo, è una cosa troppo importante un pompino durante un rapporto.
Sì, ma ha ragione Simone, io non posso che, voglio dire, che essere d'accordo, cioè le essere d'accordo. Poi ovviamente capisco anche chi rifiuta l'ingoio, chi
ma per quello è il completarlo.
Cioè tu dici il completare, a te non ti fa nessuna schifezza, non ti viene da...
Assolutamente no, innanzitutto sono tutte proteine. Io per non farmi il fatto che non me non mi schifa, anche psicologicamente, diciamo, penso che prendo proteine.
Vabbè, questo adesso non credo che le persone lo facciano per prendere proteine. Adesso
ma se l'associassero a questa cosa farebbe meno schifo. Perché è una tecnica, eh. Guarda che bisogna saperci fare su una cosa del genere. Non è che dici una fa un pompino e va bene. C'è una tecnica. Non si nasce imparati, però come andare in bicicletta, no? Ecco, una volta che hai imparato non cadi più.
Sì, dunque una volta che hai imparato ormai lo sai fare, insomma, non si torna indietro. Comunque, grande testimonianza. Simona, ti abbraccio, ciao, a presto. Ciao.
Tipi da Zanzara.
Zacchi, provincia di Monza, vai, Zacchi, provincia di Monza.
Allora, innanzitutto facci il favore di levarti quegli occhiali da sole, perché tu è evidente che vuoi imitare Howard Stern, però risulti solamente un buffone con gli occhiali da sole al chiuso. Quindi levateli
dopo che hai detto
puttanata. Risulti un buffone e basta.
C'è chi si mette degli occhiali da sole per avere più carisma e sintomatico mistero.
Tu sciacchi al telefono, ma c'è con gli occhiali da sole. Ha sbagliato da Rosita Celentano.
A Zanzara.
Ma qui c'è un altro Mussolini, ci vuole. Che sti roba, manca entravano che ci stava Mussolini. I cacciava e gli fucilava proprio sul posto, gli fucilava.
No, il riferimento a caro signor Parenzo, ai rom, zingari e quant'altro, che secondo la tua teoria, ma anche teoria di molti sinistroidi, sono uguali, dobbiamo trattarli uguali perché sono italiani, a parte che non so che cazzo di lingua non parlano oppure se hanno la cittadinanza italiana. Io lavoro con la sicurezza in un ospedale, fanno sempre il cazzo che vogliono, sempre. In questo momento sono entrati, vogliono passare davanti a tutti a pronto soccorso, vogliono fare il cazzo che si pare, ed è sempre così. Viveteci in mezzo ai rom, viveteci in mezzo ai zingari, viveteci.
Pare, sempre a cazzo duro con sti cazzo di depezzanti come Meluzzi e con sti cazzo di fascisti. A cazzo duro, Parenzo!
Ragazzi, comunque lo sbrocco di Parenzo contro Meluzzi è da risentire all'infinito, quasi come Diop. Quasi come Diop, e a questo punto possiamo dire parenziani di tutto il mondo, unitevi ragazzi, è finita la pacchia.
A Parenzo, su Merluzzi ti abbiamo dato ragione, ma la bandiera dell'Europa ficcatela in culo, è tutta quanta.
Allora, mentre ci ci dicono, ci raccontano che è crollato il tetto di Notre Dame, caro David. E Vittorione Sgarbi, che è esperto di queste cose, intervistato dal TG1, sostiene che non è tanto grave perché la parte che sta andando a fuoco è una ricostruzione dell'Ottocento. Così ha detto Vittorione, e che ne so, io sto dicendo quello che ha detto Vittorione. Le parti in legno presenti all'interno della cattedrale, dice Sgarbi, non erano originali, ma copie realizzate nella seconda metà dell'Ottocento. E dunque lui dice che non sarà tanto complicato ricostruire quello che brucia. Secondo Vittorione Sgarbi, che insomma, quando parla di queste cose è sempre da ascoltare, no? Adesso sto vedendo questi immensi idranti che stanno cercando di. Spegnere il fuoco, ma dobbiamo chiamare un signore, caro David, un signore che è stato condannato in via definitiva, ne abbiamo parlato la scorsa settimana, a 4 anni e 7 mesi, sostanzialmente per essere un pappone, cioè per essere uno che portava delle donnine da Berlusconi, delle ragazze che poi si prostituivano, sostanzialmente un magnaccia, anche se diciamo non come un magnaccia di quelli là, tecnicamente è così, il signor Emilione Fede.
Sentiamo.
Sì, pronto?
Emilio, sono Giuseppe.
Oui, Giuseppe, ciao.
Come stai, tesoro?
Allora, sto in questo momento non liberamente, perché sono qui per curarmi una ferita al naso.
Una ferita al naso? Che hai fatto?
Sono scivolato nel giardino di casa. Allora devo essere qui.
Pure questo è successo. Pure questo doveva capitare. Cioè, la cosa che ti volevo dire, ma sto parlando proprio con Fede, che ormai è certificato come pappone. Guarda che è incredibile sta storia. Cioè.
No, sai perché ho chiuso ieri? Perché la parola pappone non la usare.
Questo no, ma io lo uso. Emilio, io lo uso proprio per dire che è una follia.
Ti voglio avvertire che tu sono sommerso di telefonate, di apprezzamenti, di applausi, il massimo della pena per avere tentato, non fatto, ma era tentato di far prostituire tre persone ad Arco. Sì. Ma come sarebbe? Ma che tipo di reato è? Per avere tentato, ma la cosa grave è così.
Qual è?
È una sentenza strampalata, una sentenza che mi condanna a 4 anni e 7 mesi, il che vuol dire che io, se dovessi scontare tutto, finirò quando avrò 94 anni e non posso morire con una condanna di questo genere, non ci penso proprio. Io ho chiesto i domiciliari a Napoli e per ragioni di cura alternativamente, quando è possibile, Milano. Ho chiesto anche, chiederò anche, se è possibile, di andare ai servizi sociali il più presto possibile.
Ma dove questo? Dove li vuoi fare i servizi sociali?
Voglio fare a Napoli, in un istituto dove sono ricoverate le persone anziane, ma soprattutto in un istituto dove si tenta la riabilitazione dei giovani. Questo.
Bravo.
Però vuoi chiedere anche la grazia, signor Mattarella, che dici? Vuoi scrivere tu la domanda direttamente?
La scriverò io.
Ma perché dovrebbero darti la grazia? Spiegami.
Ma non lo so, come non lo so, lo so benissimo. Perché una sentenza che nasce su niente, assolutamente. Ma come cazzo fai a dire che io ero lì?
Che tu sei un pappone, come fai a dire che fai praticamente il pappone? Dai, è assurdo.
Tanta tenerezza,
no, ma non si può dire, non può finire l'epopea di Emilio Fede con questa marchio.
Io non lo so, perché sulla base di che cosa la magistratura.
Tu qualche volta qualcuna di queste ragazze qua ne hai mai approfittato tu in qualche serata di Berlusconi?
Giuro sul mio amore, sulla mia vita e su mia moglie, che nessuna di queste ragazze ha mai avuto un minimo di rapporto con me. Mai.
Diciamolo anche a tua moglie.
Lo giuro proprio, sulla mia vita.
Che farai a casa tutto il giorno durante questi domiciliari, poverino? Mi dispiace.
Questo è un dramma.
Che farai?
Beh, scrivo. Lavoro.
Tu ti devi fare uno spazio su YouTube e fai il TG di Emilio Fede ogni giorno da casa, da Napoli,
dai domiciliari.
Certo.
Allora,
il TG di Emilio
cosa.
Fede su YouTube.
Perfetto. Ti posso assicurare.
Ti faccio proprio un canale YouTube
dai domiciliari.
Dove Emilio
dai domiciliari.
Chiaramente dai domiciliari ogni giorno.
Esclusiva. vi do l'esclusiva.
Di che cosa?
E vedrete che fa successo.
TG Esilio, bellissimo col logo TGE, wow, guarda, perché c'è la E di Emilio e dell'Esilio. TG sigla Esilio. Direttore responsabile Emilio Fede, con direttore David Parenzo, non si sa mai, insomma, dagli domiciliari, bellissimo. No, direttore Emilio Fede.
Che dici? Invece di Emilio TG Esilio, bellissimo.
Bellissimo.
Beh, carino, carino, vi ringrazio molto.
Evviva.
Ti abbraccio.
Evviva.
Ciao, ciao.
Vi saluto e vi voglio bene.
Ciao, ciao. Ciao. Stefano da Bergamo, mamma mia che dramma, Emilione, l'ho sentito veramente male, molto Emilione, cioè, l'ho sentito molto veramente massacrato. L'ho sentito veramente massacrato, però hai avuto una buona idea, cioè l'hai stimolato, sì, su un'idea, in diretta su YouTube TG Esilio, invece TG di Emilio, Esilio. TG Esilio, ogni giorno si mette là a concionare, oppure sì, no, fa un vero e proprio telegiornale.
Un vero e proprio telegiornale, va con la sigla del TG4,
non so se ha la forza per farlo, non so se ha le forze per farlo.
Hanno coinvolti un po' di detenuti, secondo me, magari.
Stefano da Berga, ma che c'è, hai i domiciliari, che detenuti ci sono, non c'è nessun detenuto.
Quelli che sono in prova ai servizi sociali, quelli che si impiegano nel telegiornale, bellissimo.
Stefano, dimmi.
TG Evasione,
allora,
stupendo.
No, io volevo intervenire e riflettere su un principio, no?
Qual
che
è
parlava
principio?
Quello lì dell'apporto, no? Però per fare una riflessione serena, tranquilla, cioè volevo dire una cosa: se la legge si basa su dei principi, no? Quindi praticamente regolamenta quelli che sono i principi. Se il principio dice che nel momento in cui diventa dopo un mese o dopo un attimo, non lo so, quando c'è i gameti si congiungono, diventa un essere vivente, ok?
Ma stai parlando del feto, allora, tu, ancora questa storia del feto e dell'aborto, allora?
No, volevo solo fare un ragionamento del genere. Se diventa un essere vivente e quindi io sono a favore dell'aborto, perché sono a favore dell'aborto.
Vabbè, allora
dico, se il principio è uguale al fatto che comunque io per legge consento un omicidio, quindi anche è come dire le leggi razziali che faceva le
ragazzi, però ma di che parliamo? Lì. Quell'altro lì ha detto delle stronzate pazzesche, quello là, quel folle. Signore là, di un'associazione cui è iscritto, pare cui sia iscritto il ministro Fontana.
Non mi stupisce, se posso essere sincero.
Il punto è molto semplice: paragonare, basta. Qual è il problema? Poi l'abbiamo già risolta questa cosa qua anni fa, cioè superati i 3 mesi non si può più fare. Punto e basta.
Hai ragione tu, Cruciani.
E allora di che parli? Ma di che omicidio parliamo? Di che cosa?
No, ma io voglio dire questo, io sono a favore.
E allora basta, se sei a favore, che cosa chiama?
Non parliamo del principio, cioè non tramutiamolo in un principio legale, come? Perché il principio legale deve essere applicato a tutto. Cioè, se io
Giuseppe dalla provincia di Bari, non capisco un cazzo. Giuseppe, provincia di Bari, dai.
Dimmi.
Chi è questo matto? Giuseppe, dimmi Giuseppe.
Chi è?
Dimmi Giuseppe, dimmi.
Chi ha chiamato tu adesso? Madonna, stavo parlando con mia moglie. È l'amico mio! È l'amico mio.
Chi è l'amico tuo? Chi è l'amico tuo?
Ciao caro.
Maresciallo. L'ex maresciallo della polizia, sì. Carabinieri. Che
allora,
polizia.
No, carabinieri.
Carabinieri, l'ex carabinieri, no, Giuseppe.
Senza questo per la polizia. Senti, non hai visto che c'è un colpo di stato corrente?
No, colpo di Stato veramente non ho. Vedo che c'è un incendio a Notre Dame molto grave, ma colpo di Stato non ne ho notizie di colpi di Stato. Tu hai notizie?
No, dei magistrati!
I magistrati
stanno facendo un colpo di Stato!
E perché? Ma
scusa, con chi stiamo parlando? Un attimo di concentrazione.
Aspetta.
Chiedo scusa.
Madonna, ma fatemi parlare.
Chiedo scusa, forse mi sono distratto un attimo. Chiedo scusa.
Allora, Giuseppe dalla provincia di Bari.
Giuseppe dalla provincia di Bari
è un ex maresciallo dei carabinieri.
Sì, ma chiama da quale distretto sanitario? Però, ma quello è importante.
Quel cornutello. Chi è quel cornutello che sta parlando adesso?
No, signor Parenzo.
Ma mi ero distratto. Scusi, mi ero distratto. Mi ero distratto che stavo guardando.
Scusa, cornutello. Allora, Salvini, ancora comunista di merda. Salvini, Conte, Di Maio e Toninelli sono indagati,
sì.
Un intero governo indagato da magistrati.
Ma posso sapere solo da dove chiama?
Di sinistra.
Da dove chiama? Da
quale un colpo di Stato.
Da Bari,
e basta. Poi il resto sono tutte cazzate quelle che diciamo, che dicono i giornali.
La realtà è questa: i signori magistrati di sinistra hanno fatto un partito contro il governo italiano.
Lei chiama da Bari, giusto? Chiama
dalla provincia di Bari.
Allora, che cazzo vuoi tu, un coglione di merda? Che vuoi?
Sì, sempre chiama, ex carabiniere.
Chiedo per capire, lei chiama da Bari, giusto?
Ma che io voglio parlare con Giuseppe.
Sì, no, ma infatti si capisce che siete in sintonia. No, voglio solo dire, lei chiama da Bari, giusto?
Voglio parlare con Cruciani.
Sì, tu adesso
metti da parte il riformato di merda e vai a fare in culo.
Sì.
Scusa,
allora,
Giuseppe,
l'ospedale San Paolo di Bari, adesso lo allerto, 080 58 4, chiamo il centralino. Se lei mi dà le coordinate di dove si trova,
tutta la vita e dell'Italia, non
hai capito niente,
lei però sinistrone coglione, faccio la rima. C'è un colpo di Stato, lo ripeto.
Dove c'è un colpo di Stato?
In Italia. Che
adesso,
cosa?
In Italia, ora.
Non avevo capito, scusi. Non avevo capito.
Contro Salvini.
Sì, chiamo l'ospedale. Salvini, però.
Fermi tutti.
Ehi, Cruciani.
Quanti soldi devi avere? Dalle
ma perché sono solo? Porca la puttana, andata a fanculo! Parenzo!
Ehi, Cruciani.
Ma che è successo?
Ma perché
scusa,
sei arrabbiato?
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara.
Cruciani, la sega è l'unica cosa che non ci potranno mai, mai portare via.
Cruciani, ma al di là che faccia bene o male alla prostata, ma che senso ha masturbarsi e non venire? Mica, ma sei veramente un coglione.
Ma un dubbio mi perseguita. Ma se Renzo Piano, quando ha progettato la nuova sede del Sole 24 Ore, avesse saputo che 15 anni dopo Giuseppe invitava Dea Selvaggia, che massacrava le palle dello schiavo con una racchetta di ping pong, lo avrebbe fatto lo stesso.
Se Parenzo diventasse schiavo, ci sarebbe la fila di gente che vuole tirargli i ceffoni.
Questo non lo so, francamente.
Molto simpatico questo. Questo era simpatico. Bisogna essere sinceri. Quando c'è una battuta simpatica, bisogna riconoscere.
Scusi,
no,
Felti, ma lei interessa di quello che sta accadendo in Francia, Notre Dame? A lei interessa?
Ma frega niente, sto a merga. L'unica cosa che mi bruciano a me sono i coglioni. Quindi non me ne frega niente. Mi bruciano i coglioni che sono qua a parlare con della gente come voi, che mi telefona, mi rompe le palle per quello che scrivo sul mio giornale.
Ma lei ha scritto che...
Quindi mi interrompete sempre, non mi fate parlare perché siete dei maleducati e
cafoni,
mi telefonate perché cafoni nell'anima, e mi telefonate perché una chiesa, peraltro dell'Ottocento, sta bruciando. Brucia perché
grave,
avete grave, ma non me ne frega niente, ha bruciato una chiesa. Chissà quante chiese sono bruciate nel mondo, mamma mia, ho capito, ha bruciato una chiesa. Fate i titoli domani sui giornali, però io non me ne frega niente, ho un'altra storia enorme da raccontare.
Qual è? Scusi, domani immagino che lei non farà allora il titolo di prima pagina.
Questo lo fate voi, lo fa il Corriere, la Repubblica, questi giornali qui. Mi occupo di politica, di cronaca, di giornalismo, non di questa la chiesa che brucia. Che notizia è che brucia la chiesa?
Notre Dame.
L'hai scritto, l'hai detto, ma invece le vere notizie sono altre.
Per esempio, qual è? Non ho capito.
I negri hanno le gambe, abbiamo fatto questo, e corrono, e i negri corrono più dei bianchi, abbiamo fatto una statistica.
Allora si sa,
e allora non ti devi stupire se quando fanno le rapine non vengono mai presi sti negri, appunto, vedi che allora devi sapere come funziona.
Per cui il titolo domani è i negri più veloci dei bianchi.
Più veloci dei bianchi, non è razzismo ovviamente dire
applicato, ma scusi, ma sarà più importante
voi state ancora a parlare di questa chiesa che brucia. Non me ne
frega niente di una chiesa, ho capito, bro.
Ma scusi, è Parigi però, cioè, è Parigi, c'è anche Renzi. Anche Renzi ha manifestato la sua solidarietà.
Macron, io non sono mai stato a Parigi, non me ne frega. Io sto a Bergamo.
Non ha mai visitato Notre Dame.
Milano, ma non mi interessa niente. Vabbè, di quello che rompe i coglioni.
Vabbè, d'accordo. Giorgio da Roma, vai Giorgio, dimmi.
Ciao, allora io volevo dire questo, Cruciani. Dimmi. Tu dovresti chiamare Giordano.
Giordano, allora, Mario Giordano.
Giordano,
sì.
Il grande Giordanone, io sì. Sono un zanzariano doc. Però ogni tanto c'è il minuto di cazzata. Allora lui ha massacrato Sgarbi su, e voi lo rimandate sempre, la legge sacra con la sua vocina perforante dei allora... timpani. E allora gli dovresti dire, scusami tanto, ma coi benedetti vitalizi come siamo messi? Mi dice che sono leggi fatte dai vecchi parlamentari. Non importa, la legge sacra non è sacra, Giordano.
Ma che c'entra? La legge sacra, lui si riferiva a un'altra cosa. Si riferiva a un'altra cosa, dai.
Che non era sacra, cioè si doveva ogni tanto.
Ho capito, ma le leggi si modificano pure, no? Si modificano,
appunto,
si cambiano.
Ma glielo diceva Sgarbone e lui diceva. Allora, è sacra.
Ho capito, ma è sacra, ma non è immodificabile. Che c'entra? Si riferiva alla vicenda.
Giustamente,
si riferiva,
allora,
alla vicenda di
legge, no? Col regolamento fai un colpo di penna e ti inventi una strada.
Vabbè, ma lascia perdere
tipo.
Adesso quello che hanno inventato sui vitalizi.
Diglielo.
Cioè, tu stai dicendo che uno che dice che la legge è sacra poi non può essere contro i vitalizi, diciamo, no? Non può essere.
Che lo dice come lui. No, esattamente, perché è un andare a infrangere un principio già acquisito.
No,
è
tra l'altro
sacra.
Adesso Davide, ti voglio dire una cosa.
Sì.
Fuori dal coro stasera punta tutto su una cosa. La preside che ha sbagliato, finisce in cella per un'ora di gita, sai, la preside quella, non mi ricordo
come
dove.
No, certo,
invece l'assassino del carabiniere è libero.
È libero, sì.
La preside che ha sbagliato finisce in cella per un'ora di gita. Invece l'assassino del carabiniere è libero. Tra l'altro c'è qualcosa che non quadra, dice Giordano, a parte che l'assassino del carabiniere non è libero, era libero prima, diciamo. Vabbè, adesso ciao.
È
ciao,
in domicilio. In carcere.
Allora, caro David, con noi il mitologico professore da Padova, Carlo Foresta, eccoci qui. Ciao Carlo.
Buonasera, buonasera.
Come andiamo?
Bene, grazie. Tu come stai?
Non c'è male. Devi sapere che sabato a Padova io e Foresta abbiamo fatto una specie di grande meeting, caro Davide,
in cui abbiamo
parlato soprattutto di alcune cose fondamentali per noi maschietti, ma non solo per noi maschietti, anche per le persone che si accompagnano.
Ma ogni... cosa c'entra Foresta con tutto
Foresta,
questo?
Come sai, ha una sua grande centro di prevenzione e per un sacco di cose che ci possono succedere. Per esempio il cancro al testicolo. Adesso, massaggiati un po' qui, perché in realtà il cancro al testicolo, nella prevenzione del cancro al testicolo, che colpisce soprattutto i giovani, la cosa fondamentale, i giovani, scusami Carlo, dai 20 ai 45 soprattutto?
Dai 20 ai 45, sì.
Da 20 ai 45, e tu hai scoperto che c'è un incremento in Veneto, perché i veneti, cioè, oltre a essere, come dice Toscani, degli ubriaconi, c'hanno pure, non ho capito, più cancro al testicolo.
No, c'è un incremento in tutti i paesi del nord Italia.
E perché?
In Veneto in particolare, ma tutto il nord rispetto al sud.
Ma
io credo che sia una particolare, come dire, situazione di inquinamento ambientale, come si era visto già in altri paesi d'Europa, dove l'inquinamento aveva creato un incremento di questa patologia.
Comunque, in particolare in Veneto, i veneti sono colpiti maggiormente nell'ultimo periodo da cancro al testicolo.
C'è un incremento che dal punto di vista statistico, non dobbiamo pensare adesso che tutti quanti i veneti abbiano il cancro al testicolo. È un calcolo statistico che significa soltanto che mentre tutti quanti gli altri tumori stanno scemando, si stanno riducendo di frequenza, questo invece ha un andamento diverso, perché verosimilmente è poco considerato.
Scusami Carlo, allora, per capire uno, al di là delle questioni mediche, va bene, per capire se uno ha dei problemi,
tu
consigli l'autopalpazione. Questo è interessante, l'autopalpazione.
L'autopalpazione è una cosa facilissima da fare, è come si fa
che il famoso smucinamento, diciamolo, cioè lo smucinamento, però deve essere fatto in maniera scientifica. Come fa? Uno si deve toccare le palle in che modo?
Ma intanto in tranquillità,
cioè?
E deve pensare a quello che sta facendo. Meglio se lo fa durante un bagno caldo o un bidet.
Cioè, non lo studio radiofonico. Cioè, se io adesso mi metto un attimo a fare a palparmi un attimo i testicoli, come sto facendo in questo momento, non noto nulla, devo essere calmo.
ci sono delle regole che si trovano dappertutto, noi le stiamo diffondendo con dei depliana a tutti quanti i giovani.
Fondamentale,
se
sì.
Se seguono queste semplici regole, uno riesce a farlo tranquillamente. E se lo fa con regolarità, sicuramente, come le donne fanno per il seno, individuano con precocità la comparsa del tumore.
Ecco, ma come si fa? Cioè, come si fa? Cioè, come concretamente, si fa? Qual è la tecnica?
Si fa con la mano.
No, sì, d'accordo, quello sicuro. Con la mano, però bisogna mettere come? Bisogna toccare cosa?
Eh beh, sì, il testicolo con una mano si tiene e con l'altra si gira intorno al testicolo per vedere se ci sono delle anomalie.
Con una si tiene, con l'altra si gira intorno.
Con
l'altra si gira intorno e si nota.
Non fate la prova voi lì in diretta.
Ma io non faccio nessuna prova, mani sul banco.
Ma io sto facendo la prova, però con i bambini.
Forse siete fuori range, sì, o no?
No, siamo un po' fuori range, almeno io. David no, ancora rientra in teoria.
Beh, no, io ne ho 43.
A 43 potrebbe rientrare
allora,
ancora.
Allora la palpazione va bene.
Cioè,
che venga da noi.
David, o vai un attimo a Padova una volta. Oppure...
Ah no, il 27 aprile sono a Padova, ne approfitto.
Ecco, fai un test, fai l'autopalpazione. Che
facciamo tutto.
Rientri in pieno in questa roba qua.
Quindi uno si deve fare la doccia e dopo la doccia deve farsi.
Tranquillo, ti metti lì.
Lei ha detto questo. Uno si fa la doccia, no? Dopo la doccia.
Certo, vabbè. Dopo la doccia si fa l'autopalpazione.
Va bene, evviva, evviva.
Non è drammatica la cosa, no?
Per carità.
Assolutamente no. Ma intanto il fatto che ne stiamo parlando, per esempio, stiamo facendo una cosa straordinaria, perché tutti quanti i vostri ascoltatori stanno ascoltando di un problema che solitamente non viene affrontato, quindi stiamo già facendo del bene agli uomini.
Assolutamente, ragazzi, autopalpatevi spesso in maniera scientifica, cioè dire con una mano su un testicolo, con l'altra girate intorno.
Ma tu tanto lo fai tutti i giorni, qual è il problema?
No, ma lo devi fare concentrandoti, questo lo dice Carlo, inutile.
Senso,
cioè, al di là della questione che uno ha più o meno dei tic, io sì, ho il tic ogni tanto di toccarmi le palle, però
cosa,
al di là dei tic...
Una cosa di una vergogna
ma non
inaudita.
È una vergogna.
Peraltro, mi hanno raccontato un episodio agghiacciante che adesso raccontiamo, eri al mare a Sabaudia,
sì,
e una volta in costume da bagno,
sì,
d'estate,
sì, sì.
E come il tuo solito metti le tue mani dentro il costume.
No, mi succede come dentro,
il tuo
non
solito
credo, dentro
le
non
persone
credo,
che non lo sanno ora sono informate,
sì,
allora, quando ti danno
vero,
la mano
comunque,
tu
vabbè,
due secondi prima l'hai messa, benissimo,
sì.
Sulla
no,
spiaggia di Sabaudia a un certo punto c'è l'incontro con, non dirò il nome, ma insomma con un grande banchiere che
sì,
era
vero,
su questa
vero,
spiaggia
vero, tutto vero, tutto
tu
vero.
Metti la mano, fino a due secondi prima avevi la mano lì a ravanare come
nello
fai
cielo,
del tuo
sì,
solito
sì,
con una volgarità inaudita,
sì.
Ti fai incontro verso questo importante banchiere di Sabaudia con una serie di ospiti molto
sì,
rispettabili che erano lì intorno,
sì,
manager di importanti, non voglio neanche dire
politici,
nomi di quali
politici, sì
sì, no, però questo qui in particolare è un ex
allora...
banchiere che poi ha fatto anche, vabbè, insomma, ti trovi lì e lui ti si fa incontro, ti vede,
sì,
e tu gli dai, fino a un secondo prima avevi questa mano tutta sudata in mezzo ai tuoi genitali,
sì,
dai la mano all'importante banchiere, il quale pur vedendo dove era stata la tua mano fino a due secondi fa, per pura educazione, ma schifato, te la dà.
Ora,
ecco,
la ricostruzione ovviamente è lacunosa,
no,
però
no,
più o meno, ecco, più o meno corrisponde alla realtà.
Corrisponde alla realtà.
Torniamo
messaggio
però alle cose
per Meluzzi.
Sì.
Per lui è tutto molto più semplice, perché mentre si fa la doccia si lava i capelli e automaticamente fa la palpazione. Quindi
allora, no, torniamo perché? Un attimo con Foresta, però, perché è fondamentale questa cosa qua. Allora, allora ragazzi, autopalpazione nel modo in cui ha detto Foresta, per vedere se avete cose. Il problema, caro Carlo, come abbiamo detto, è che quest'autopalpazione spesso, se tu vai lì a guardare, e puoi notare mille cose, dunque ti puoi far venire il terrore, no? Il terrore, o no?
Ma non è vero, non è vero. Pensa alle donne, si fanno l'autopalpazione del seno, che è più complicata, e non gli viene il terrore, anzi, sono molto attente.
Cioè, bisogna vincere il terrore del controllo.
L'uomo ha paura delle malattie. È giusto affrontare, è giusto capire e fare se.
Allora.
E fare, come dire, indagare le cose per tempo.
No, ma questo sicuramente. C'è un'altra cosa importante che tu mi hai detto, è una cosa che io considero abbastanza incredibile, che c'è un aumento in Italia, anzi nelle zone di cui ti sei occupato te, di tumori legati al cunnilingus, sostanzialmente, diciamo, il cunnilingus. Adesso lo dico in maniera chiara, tumori legati al cunnilingus. Spiegaci un attimo quello che succede, perché
no,
non è che
non
può...
Mamma
mia. Il problema sono i tumori dell'orofaringe, della bocca,
sì, sì,
che si è scoperto finalmente, perché è già un agente patogeno che
sì,
si è scoperto,
sì,
che il 50% circa di questi tumori è indotto dalla presenza del papillomavirus.
Sì, mamma sì, mia. Sì.
Papillomavirus che è il virus delle malattie infettive, cioè una malattia infettiva la più frequentemente, come dire, riscontrabile nel mondo, cioè anche in Italia.
Sì, sì.
La cosa principale è questa, che nell'uomo l'infezione dura molto di più, perché l'uomo produce scarsi anticorpi contro questo virus.
Ma l'uomo come la prende? Oltre che naturalmente per delle infezioni che si possono prendere in un bagno, eccetera, veramente la può prendere leccando la figa, diciamola tutta.
Sì, ma anche leccando anche altre cose sessuali, anche l'asta. Infatti è molto frequente.
Cioè
anche
l'asta, intendi il pisello?
Certo, nei rapporti promiscui è molto più frequente.
Nei rapporti promiscui intendi nei rapporti omosessuali?
Anche sì, omosessuali, bisessuali.
Promiscui, diciamo, bisessuali, sì, ho capito. Insomma, sì. Nelle situazioni anche orgiastiche, eccetera. Dunque,
Infatti, si è visto che il fattore di rischio più importante per i tumori del collo dell'utero, che è praticamente un tumore al maschile, perché 10, 8 sono del maschio, e quindi i fattori di rischio sono la scarsa igiene orale,
e poi?
L'alcol, il fumo e un numero di partner addirittura superiore a 5 nell'anno.
A 5 nell'anno? Cioè se tu hai dei partner superiori a 5 nell'anno rischi.
Cruciale a rischio.
Chi è più a rischio non è che sicuramente ti viene. Sono sempre calcoli.
No, beh certo, va bene, è chiaro. Però tu
è un fattore di rischio.
Cioè se hai più di 5 partner e pratichi con questi partner, come dire, del sesso orale, il tuo rischio aumenta.
Sei più a rischio.
Ma come possiamo fare? Non è che si può prevenire questa roba qua, non si può fare niente, tipo mettere il preservativo.
Ma
il preservativo nella lingua non si può fare.
Ma certo, il vaccino, vacciniamoli sti giovani, vacciniamoli sti uomini.
Il vaccino.
Il vaccino che protegge
siamo
completamente.
Siamo fottuti, ragazzi, siamo fottuti.
Perché
non ce
questo vaccino impedisce proprio a quei tipi di virus che provocano il tumore di attecchire e di dare poi
molto bene. Vabbè ragazzi, siamo chiaramente fottuti e speriamo che ci vada bene, ma non finiremo certamente di fare quella roba lì. Ciao Carlo, italiani! Ciao!
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
so,
alle 8,
ha ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.